tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, buongiorno, sono le 7 e 3 minuti, oggi è giovedì 27 novembre 2025, io sono Emilio Pappagallo con voi anche quest'oggi sino alle 10, siamo insieme e diamo il buongiorno alla nostra Martina Caronna, buongiorno.
Buongiorno a tutti, è sessismo veramente imperante e basta.
Maurizio Paniconi,
buongiorno.
Alessandro Tirocchi,
buongiorno a tutti signori.
Buongiorno, sino alle 10 insieme come detto e tra poco i vostri messaggi al 3899 106 600. Le notizie di oggi, restate lì, arrivano i Porcupine Tree.
Radio Rock Podcast.
Porcupine Tree con Shallow su Radio Rock. Vi ricordo che su Radio Rock arriva La malattia dell'ostrica, il podcast, il libro, lo spettacolo di Claudio Morici ogni domenica alle 8.30 e anche a mezzanotte. L'autore sarà protagonista di un viaggio nella vita delle grandi e dei grandi della letteratura, ripercorrendo a suo tempo la propria adolescenza e i libri, gli autori e le autrici che gli hanno salvato la vita. Un racconto ironico e profondo, capace di intrecciare memoria, scoperta e riflessione. La malattia dell'ostrica ogni domenica su Radio Rock alle 8.30 e a mezzanotte. È una produzione in collaborazione con Matt e Fandango. Attenzione signori, Maurizio, clamoroso di Giorgio Dell'Arti.
Giorgione, eh?
Attenzione, senti questa, è ora di occuparci, ne parlavamo fuori onda giorni fa, di Adolfo Hitler, non quello, perché sai che ce ne sono vari tipi, non quello bianco di qualche anno fa, il baffetto,
no.
Ma quello nero,
sì,
c'è
sì.
Un Adolfo Hitler, caro
tutto
Mauri, tutto nero, che si candida per le elezioni in Namibia. In Namibia.
E posso dire, io non sì. mi fermerei ad un
Ho
pregiudizio
sbagliato.
Preconcetto perché c'è stato uno degli Adolfi Hitler che ha sbagliato. Diamo una chance anche a questo Adolfo Hitler.
Sai che
qui.
C'era, adesso non ricordo più quale comico che diceva, ormai allora, Jim Jefferies recentemente diceva, ormai i baffetti alla Hitler sono stati completamente bannati, nessuno se li può fare più. Perché, cioè, se io magari ci stessi bene, non me li posso fare più perché. Ormai li ha avuti Hitler, quindi rimando. Non solo, ma anche il nome, qualche altro comico, adesso non ricordo più chi fosse, forse proprio Ricky Gervais, diceva proprio anche il nome Adolf praticamente è stato bannato, non ce l'ha quasi più
nessuno.
Un
caro amico della mia compagna si chiama Adolfo, nato nel 1980, quindi messo anche diciamo anni dopo, e in effetti quando
però questo
me l'hanno presentato
per un nonno
non lo so, però
nonno.
Quando me le, però in effetti per avvalorare questa tesi, quando 15 anni fa mi si presentò, io rimasi un attimo, dico come Adolfo, cioè sono rimasto, dico che cazzo.
Allora te lo leggo l'articolo che approfondisce la parte di Toto Rizzo su Repubblica, il signor Toto Rizzo su Repubblica,
Toto
caro
Rizzo.
Maurizio Gennaro Toto Rizzo su Repubblica.
Toto Rizzo. Gennaro,
questo articolo su Adolfo Hitler, Gennaro, firma di Gennaro
Totorizzo. Fino alle 10, Gennaro Totorizzo.
Allora, un Adolfo Hitler che si candida alle elezioni, anzi, si ricandida dopo averle già vinte per 3 volte ed è ancora favorito. No, non è un bruttissimo ricordo, ma il nome di un consigliere regionale della Namibia si chiama proprio Adolf Hitler, o meglio, Adolf Hitler Unona. E ora, stanco di essere, stufo di essere associato al dittatore, e beh, giustamente come si chiama.
Allora io dico, scusate, no, ma perché lui si chiama così all'anagrafe?
Ma non è colpa sua, saranno colpa
dei genitori. Però i genitori, appunto, insomma, sono stati un po'...
Ha deciso di cambiare il nome sulla carta d'identità. Quindi leva questo Wannon e lascia Adolf Hitler. Allora, il caso scoppiò già nel 2020, quando Adolf Hitler Unona decise di correre di nuovo per un posto da consigliere in Ompunja, distretto con oltre 4.500 abitanti. La notizia fece il giro del mondo e la consultazione fu un plebiscito. Vinse Hitler con l'85% dei consensi.
Suona proprio strano.
Ora si è ripresentato, molto probabile che venga eletto anche nella tornata in corso. Forse ci sono già i risultati, possiamo andare a controllare, perché oggi su Repubblica esce questo articolo, ma probabilmente affronterà la nuova legislatura con un nome diverso, perché il consigliere ha deciso di rimuovere il nome Hitler dal documento d'identità, quindi adesso probabilmente si chiamerà Adolf Unona, quindi toglierà questo nome un po' ingombrante, che dice non riflette il mio carattere e le mie ambizioni, non voglio fare le camere a gas.
Io ho un carattere docile. Mansueto.
Allora, il mio nome non è più Adolf Hitler, ha detto, sono Adolf Unona. In passato ho visto persone chiamarmi Adolf Hitler, e cercare di associarmi a qualcuno che non conosco nemmeno, che il signorito l'ho mai conosciuto, quindi non so chi sia.
Addirittura.
Dice, non lo conosco.
Allora, Maurizio, mica lo conosco. Non sa chi sia.
Mica lo conosco, che si sono a pranzo insieme, no? Non sa chi sia. Unona è consigliere dal 2004, ha vinto nel 2015 e nel 2020, portando il suo partito Swapo alla vittoria, in controtendenza rispetto ai dati nazionali, e la sua ideologia è tutt'altro che vicina a quella nazista. Questo è il, come dire,
cuore.
È l'ulteriore problema, di dramma di un uomo che, come se a te, Maurizio, no, capitasse di chiamarti Adolf Hitler e sei comunista, cioè sei di sinistra. No, sarebbe un dramma, no? Cioè, il dramma nel dramma, cioè sì. Già è un dramma chiamarsi Adolf Hitler, pensa se sei pure di sinistra, c'hai pure questo conflitto interiore, no? Certo. Lui dice, sono un grande sostenitore dei diritti civili, un po' come Adolf
Sì, uguale.
No, forse no. Ed forse è no. Impegnato nella lotta all'apartheid, un pochino come No. Solo quando sono diventato adulto ho capito che quell'uomo dice, sì, io prima ero contento di chiamarmi Adolf Hitler da bambino, no, che bello, sì, geil, questa cosa qua. Poi dopo, a un certo punto, da adulto mi sono reso conto che quel signore insomma
ha sbagliato,
intendeva sottomettere il mondo, e no, io non sono d'accordo.
Solo l'Africa,
solo gli ebrei, no. Allora, non ho niente a che vedere con queste cose, non voglio invadere il mondo. Attenzione, Adolf Hitler non vuole invadere il mondo, questa è la notizia. Lo ha detto all'intervista Bild. E allora, perché si chiama Hitler? Mio papà mi diede questo nome, Adolf Hitler. Ma dice, probabilmente non aveva capito assolutamente un cazzo di cosa significasse il nome Adolf Hitler.
Oppure l'aveva capito talmente tanto bene che aveva un mito.
A me sembra strano che non avesse capito. Cioè, uno come fai, dai il nome così a uno che non
con
sai.
Tutto rispetto, però voglio dire, sto signore ci avrà una sessantina d'anni, i genitori saranno grandi.
No,
sono stati quasi coevi di, allora, di Adolf Hitler.
Diciamo che il nome Adolf non è assolutamente raro in Namibia. Adolf come Adolf Hitler, perché? Perché la Namibia dal 1884 è stata, fino al 1915, colonia del Reich, e quindi è stata una colonia tedesca. Aveva proprio la Namibia si chiamava Deutsch Südwestafrika, cioè l'Africa del sud-ovest tedesca. Questa era perché noi andavamo lì e ci appropriavamo di queste cose qua. E quindi molti bambini nati davano nome Adolf, che era un nome tedesco all'epoca, non era Hitler, perché Hitler non c'era ancora, cioè non era ancora assurdo.
Non era di moda.
Esatto, però era Adolf, c'era Adolf Hitler, però no, francamente, chiamarsi Adolf Hitler, francamente. Però ci sono ancora un sacco di Benito in Italia, sempre meno devo dire, però ci stanno, io li conosco.
Sì, qualcuno sì.
Di Benito nati negli anni, in quegli anni lì prevalentemente, negli anni
anche
in cui
30, ti pagavano, 30, 40. Ti davano dei soldi se chiamavi tuo figlio Benito.
Tuo figlio Benito.
All'epoca.
Tuo figlio
All'epoca.
Benito. Tuo figlio Benito. Vabbè, tanto vediamo, dai, tuo figlio Benito. Intanto ci fermiamo per...
Tuo figlio Benito, Mauri.
Ci fermiamo per la novità degli Sugar e poi torniamo con i vostri messaggi.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, House of Dead Memories, Sugar. Qualcuno scrive, Mauri, calma. Ma come calma? Che già ti sei agitato stamattina, Mauri?
Sei arrabbiato molto con un ascoltatore.
No, dimmi chi ti ha fatto arrabbiare.
No, assolutamente no. Ero molto calmo.
Tu dimmi nome, cognome, indirizzo, poi ci penso io.
Una chitarra per terra.
Tu dimmi nome, cognome, indirizzo, poi ci penso io.
No, perché noi stavamo parlando del fatto che in Finlandia era Ale.
Si insegna gli elementi di imprenditorialità.
Sì, allora sì. Qualcuno ha detto, però occhio a fare i paragoni con la Finlandia, perché lì c'è il più alto tasso dei suicidi.
Che non è vero, poi, tra l'altro.
Tra l'altro, non è vero. E che cazzo c'entra? Se io dico che a scuola, ma sì, non è che mi sono arrabbiato.
Che cazzo c'è subito così?
No, è perché c'è sempre quel fare, però, occhio a fare.
Dicendo poi cose che non c'entrano un cazzo, cioè buttandola.
Io sto parlando dei fiori, tu te ne esci dei mattoni e io dico, boh.
Bello, di fiori e di mattoni.
No,
allora,
vabbè, per dire.
No, ho capito. Allora, sentiamo che c'è, vai.
Ragazzi, ma un tempo in questa radio non si parlava di lapislazzuli?
Eh sì.
L'altra cosa che non mi ricordo.
Topazio.
Quell'altra cosa.
E adesso si parla di Bibbia.
Allora, vabbè, però io, ragazzi, non ero ancora arrivato. Adesso sono arrivato io. Ah, oh, no, per parlare di sesso, stai.
Parliamo di tutto.
Parliamo di tutto, Sasa. Dunque, Mauri, calma, ricordati lo specchio. io ho cominciato a leggere la Bibbia, Antico Testamento e alcuni salmi. Ma scusate la mia ignoranza, ma non lo capisco. firmato da Ma. Io posso dire, ho sentito l'amico Dario prima, no? Persona equilibrata, persona
per bene.
Persona per bene, devo dire, però non sono per niente d'accordo con lui.
Ma no,
io credo,
mai.
Io credo una cosa, ragazzi, che quelli che vogliono che si studi la Bibbia a fini, diciamo così, diciamolo pure, religiosi, di indottrinamento religioso, anche se questo termine non, a molti non piace, però è così. A volte ammantano questa decisione, cioè questa diciamo questa
come
disorientamento
culturale.
Come un'operazione culturale, perché magari si vergognano di no, perché dobbiamo insegnare ai nostri bambini a essere cattolici, e allora dicono no perché è una cosa incredibile. Ma ragazzi, ai bambini di 3, 4 anni, 5 anni, ma che gli devi insegnare? Una materia che è oggetto di studi all'università, storia delle religioni, ma insegnagli la storia e dentro ci metterai anche la storia delle religioni all'interno. Ma parliamo dei ragazzini dei 6 anni, 7 anni, vuoi insegnare la storia delle religioni? È una cazzata camuffata per veicolare la religione cattolica, la nostra religione, poi, no? Che è molto meglio di quella di quell'altra.
No, poi tra l'altro Dario dice, se vuoi avere un senso critico, la Bibbia sta a base dell'educazione intellettuale. Beh, mi sembra proprio una cosa esagerata. Se proprio insegnare un senso critico, secondo me bisognerebbe partire dalla cultura greca, ad esempio.
Ma sì, ma si possono fare tante cose, dire, no? Si possono fare tante cose, si possono leggere, ma non a quell'età. Va bene, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Buongiorno, Alessandro da Livorno.
Ciao.
E vogliono ributtare la religione così nelle scuole. Io prima però ne farei studiare un po' di Émile Zola a questi ragazzi.
Émile Zola
citava: la civiltà non raggiungerà la perfezione finché l'ultima pietra dell'ultima chiesa non sarà caduta sull'ultimo prete.
Bello, dai, bellissimo. Bellissimo. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ma io ci ho lavorato parecchi anni come cameriere con un collega peruviano che si chiamava Adolfo. Testa de cazzo.
Adolfo il peruviano. Vai, sentiamo ancora, vai.
C'è nato Totorizzo. Adolfo Hitler.
Vi posso chiedere una cosa?
Solo per oggi.
Parliamo di qualsiasi tematica. Sì? Per me va bene.
Sì?
L'importante è che voi apriate i vostri vocali con Gennaro Totorizzo.
Poi lo avremo anche ospite qui da noi.
Sì,
no?
Esatto.
Gennaro,
per dargli un benvenuto.
Cioè, lui ha fatto l'articolo su Adolf Hitler. E noi di che cosa parliamo? Del suo
Gennaro
nome.
Gennaro Totorizzo.
È come se Tirocchi si chiamasse Ernesto.
Bravo, è come se Tirocchi si chiamasse Ernesto.
Non mi torna il ragionamento, però.
Buongiorno, è fascista Tirocchi, quindi si chiama Ernesto
Benito,
come ci chiamava.
Aveva un gemello chiamava Arnaldo, chiamato così anche lui perché Mussolini aveva un fratello che si chiamava Arnaldo.
Carino.
Mia nonna gli mise questi nomi per avere dei soldi e gli hanno dato in effetti in culo e foga i capelli.
Benissimo. Bene. Allora, tecnicamente funziona così. Allora, credo che proprio da uno come Maurizio non te l'aspetti che chiami il proprio figlio Adolf Hitler. È proprio vero che ha perso a Trebisonda il nostro Maurizio. Vai, sentiamo ancora.
Ciao Maurizio, sei un grande.
Bene, si ricandida. Ciao. Adolf Hitler Unone in Namibia, ma cambia nome. Oggi sarà Erwin Rommel, persona per bene. Allora, la religione è l'oppio dei poveri
deserto.
Con questo si spiega tutto. Dai, a tutta raga, buona giornata. Ci scrive un altro signore. Vai, sentiamo.
Gennaro Totorizzo.
Bravo, Gennaro Totorizzo. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Oddio, regà, mi sembra di ascoltare la canzone di Elio. Gianluigi Bomba Atomica.
Esatto, Gianluigi Bomba Atomica. Fabiana Inculamorti. Allora, vediamo ancora chi c'è. Vai, 3899-106-600.
Invaderò la Bologna. Oggi non c'è Martina.
Bello questo, ragazzi. Questo è sottile,
no. Sì, la Bologna.
Perché negretto, no?
La Bologna.
Allora, comunque è meglio chiamarsi Adolf che Benito. Benito sembra un nome da piccolo animale domestico, ci scrivono. Poi sentiamo.
L'ascoltatore che dice che non capisce la Bibbia può prendere la traduzione TILC, traduzione interconfessionale in lingua corrente. Si trova alla Biblioteca Claudiana in Piazza Cavour.
Bello, oppure leggetevi un'altra cosa, ragazzi.
C'è pure la traduzione della Bibbia.
Maurizio
in aramaico,
Ma che è, cavallo qua? Che è? Dottorizzo a cavallo, bellissimo. Allora, Maurizio Hitleroni.
Gennaro Totorizzo, ma vi ricordate pure quello al titolo?
Siamo alla follia.
Il nuovo allenatore dell'Uganda è negro. Anche quello facciamo
bello,
molto,
sì, molto bello. Molto bello, molto ciao. Bello. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo. Gustoso.
Maurizio fa un effetto proprio stamina, guarda.
Allora, cosa hai chiesto? Scusa, di cominciare Gennaro Totorizzo. Poi glieli mandiamo tutti a lui, ovviamente.
Sì, sarà gioioso.
Li salviamo tutti e li mandiamo tutti al dottor
Gennaro
Totorizzo. Radio Rock Podcast. Welcome to the DCC. Loro sono i ma bellissimi ragazzi, eh. Allora senti un attimo, vi leggo un po' di messaggi arrivati al 3899 106 600. Rimando ora il test che è arrivato al direttore e poi non passerà la canzone come speravo. Chi dice in una sua canzone ho letto il tuo libro La Vivia e ho capito che parla di guerra? Ragazzi, dopo l'ascoltiamo la canzone, brano meraviglioso
di Gennaro Totorrizzo.
Chi è? Salmo, no? Non è Salmo?
Salmo?
Oddio, forse Salmo. Sì. Mi pare che è Salmo. Vabbè, comunque, dopo casomai
Salmolo.
La ascoltiamo. È Salmo o è Gennaro Totorrizzo? Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo. 3899 106 600.
Salmo responsoriale. Gennaro Totorrizzo. Comunque, leggere la Vivia mi ha fatto diventare ateo.
Bello, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Gennaro Totorrizzo. Oh, eccellente.
Eccellente.
Va bene,
dai. Va bene.
La cantata Salmo.
Ah, vedi che ci ho azzeccato. Salmo, Salmo. Rimaniamo, giustamente rimaniamo in tema. Allora, ragazzi, intanto vi leggo un po' di cose che sono accadute. Intanto c'è una breaking news che riguarda la sparatoria di, per cui chi se la fosse persa, c'è stata una sparatoria a Washington, vicino alla Casa Bianca. Sono morte due esponenti delle guardie nazionali. Adesso vi leggo la breaking news, però, e poi commentiamo insieme. Radio Rock News. Allora, senti questa, Breaking news, signori, riguarda la sparatoria di Washington DC. Identificato l'autore, trattasi di Rahmanullah Lakhanwal, un 29enne afghano arrivato negli Stati Uniti in aereo nel 2021 con un programma istituito da Joe Biden per accogliere cittadini in fuga dopo la presa del potere dei talebani. L'uomo vive nello stato di Washington, sulla costa ovest, e ha prestato servizio per anni nell'esercito afghano, collaborando con le forze speciali statunitensi. L'amministrazione Trump, attenzione, molto velocemente, ha deciso di sospendere l'elaborazione di tutte le domande di visto e asilo presentate da afghani. Una cosa, secondo me, di uno schifo senza fine. No, perché, raga, a parte il razzismo di questa roba qui, no?
Mamma mia.
Nel senso, faccio un esempio. Se l'attentato lo avesse fatto un americano di Chicago, che facevi tu? Bloccavi tutte le richieste di viaggio a New York, a Washington, da parte di uno di Chicago. Cioè, che cazzo vuol dire? Se era francese... Cioè, dai, su, raga. Primo. Secondo, tu non sai il dolore che porterà questa cosa. Pensa a una persona che stava lì per avere i documenti, per riuscire a ottenere un visto, scappare dal suo paese, magari una donna che sta in condizioni terrificanti, non può studiare, non può leggere, non può andare all'università, non può lavorare, fare moltissimi lavori, magari stava lì per ottenere il visto, tu gli blocchi tutto perché un cretino fa una cosa del genere. Ma che discorsi sono? Ma che modo è di affrontare i problemi questo qui, no? Quello di dire, ah, sai che c'è, un afghano ha fatto questo, blocchiamo tutti gli afghani. È un modo, innanzitutto è chiaramente una reazione, come dire, di vendetta, no? Cioè, che uno Stato, un governo, non dovrebbe mai mettersi a fare le vendette, le stupide vendette, primo. E secondo... è una roba razzista, cioè una roba che tutti gli afghani, cioè qual è il sottotesto? Tutti gli afghani possono essere dei terroristi.
Mi sembra,
no?
Tra l'altro anche un pretesto, cioè, tra l'altro.
Ma chiaro. No, ma una cosa veramente, veramente schifosa dal mio punto di vista. Poi diteci anche voi cosa ne pensate, ma insomma. A tre giorni delle regionali il governo accelera su premierato e legge elettorale a rilanciare riforme, Fazzolari e La Russa. Le opposizioni pronte alle barricate. Eli Schlein andrà ad Atreju, il festival... di Fratelli d'Italia, ma solo se ci sarà un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Cioè non è che dice vado lì a così. Se ci sta Giorgia Meloni, faccio un faccia a faccia, un faccia a faccia con lei.
Facci
un faccia a faccia, signora. Adesso bisogna capire se la Presidente del Consiglio dirà di sì oppure no. Tra l'altro mi sembra una bella mossa, perché loro l'hanno provocatoriamente invitata ad Atreju, perché dice se lei non viene si è sottratta.
Certo.
Se lei viene presso i suoi, dice, ah, come è andata dal nemico, no? L'hai riconosciuto, l'hai in qualche modo, no? Come dire, eletto a interlocutore. Certo. E lei giustamente fa una contro, bella questa mossa, fa una contromossa e dice, sai che c'è, io ci vengo, però ci deve stare lei. Così a questo punto mette
all'angolo l'altra parte. Dice, a questo punto sei costretto ad accettare il confronto, perché se no, se non se accetti, non il confronto, io non ce vengo, ma sei tu che non l'hai accettato, no? Che mi sembra, mi sembra giusto. Vabbè, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Oh, c'è una cosa su cui si interroga il nostro Giorgino dell'Arti, giustamente, e dice questo: si continua a discutere sul DDL stupro. Sul tavolo l'onere della prova, le pene, il consenso, ma possibile che nessuno si sia posto questi problemi prima che passasse all'unanimità alla Camera? Cioè, l'hanno fatto passare e poi al Senato tutti questi problemi.
È il dubbio che io ho sempre, che ho sempre quando si tratta, quando escono fuori queste cose, per cui dobbiamo rivedere quel comma, e penso.
Sì.
Avete fatto una commissione, vi siete seduti, e io immagino che non si è trattato di una riunioncina a tirar via di un quarto d'ora. Certo, cioè, avete letto e riletto, dice, è vero che uno non smette mai di poter migliorare le cose, però cavolo.
Allora, leggo dal Corriere da sera. Dopo lo stop alla legge sul consenso libero attuale, il ministro Nordio ha precisato che si tratta solo di un rinvio per questioni tecniche. Ma per Salvini il DDL lascia spazio a vendette personali, secondo il signor Salvini. Abbiamo già parlato di quanto sia folle questa visione. I dubbi sollevati contro la maggioranza riguardano in sostanza l'inversione dell'onere della prova, che sarebbe, se passa la legge, a carico dell'accusato di stupro, secondo la maggioranza. Obiezione questa respinta dal presidente del Tribunale di Milano, Roia: sarà sempre il PM e non la donna a dover dimostrare che il rapporto è avvenuto senza il libero consenso. Dunque nessuna inversione. Aggiunge la ministra Roccella: è meglio prendere più tempo ma provare una legge convincente.
E cos'è che non vi convince?
C'è un comma,
quello che ha detto,
c'è un comma che ha detto anche l'avvocata Giulia.
Buongiorno, intervistata dal Corriere da sera. Il 25 era una data simbolo, certo, avremmo potuto celebrarla con uno spot su due leggi a favore delle donne, sarebbe stato bello, ma il senso di responsabilità ha prevalso. Non è che per caso le domandano, questa è banalmente una, l'hanno pensato tutti, una tecnica dilatoria, come dire, mandiamola avanti e poi ci dimentichiamo pure questa legge.
Certo,
no,
tanto prima si sono fatti un bello spot.
No, dice lei di no.
È una proposta di parte.
È una, no, una proposta della...
Però questa legge sarebbe stata promossa quel giorno lì. Siccome
però evidentemente
metteva d'accordo...
una partisan non metteva d'accordo, perché non davvero non l'hanno votata. Davvero che l'opposizione si è incazzata, ha detto scusate, come eravamo d'accordo e poi voi vi sfilate così. Per ridurre i tempi sono stata io, dice Giulia Buongiorno, a limitare le audizioni, stabilendo che ogni gruppo può chiedere solo due tecnici, quindi conto di concludere tutto e inviarla in aula a fine gennaio. È importante che si riparla a fine gennaio. È importante cambiare legge anche perché l'attuale reato è ambiguo. La giurisprudenza punta tutto sull'esistenza o meno di un consenso, ma alcuni giudici restano legati al codice e non dà lo stesso rilievo al consenso. Quindi c'è un enorme rischio di interpretazioni difformi tra chi segue la Cassazione e chi il codice. Nel testo della Camera mi sembra che siano trattate con pene uguali, condotte diverse, quindi sottoporrò alla Commissione l'ipotesi di diversificare le pene creando una cascata di aggravanti. Però tutte queste robe qua si potevano vedere prima, di andare a votare alla Camera, farla passare, perché poi dall'altro quello che emerge è, ma come di là è passata l'unanimità, ma qui avete fatto
l'avete fatta
questioni.
Passare con una mano, cioè, sopra sto comma, cioè,
non capisco, cioè, nel senso, che non ho nessun passare. Motivo di dubitare, no, di una senatrice che tra l'altro è un avvocato, quindi sicuramente ne capisce più di me, però mi chiedo, ma fino ad oggi sto comma, ma non l'avevate letto?
Non lo so, ragazzi, non lo so. Poi tanto c'è una grandissima, devo dire, sentivo anche un po' in giro in questi giorni, c'è un grandissimo qualunquismo su questo tema, nel senso che si sente ancora dire, sai, quei meme, quelle cose che gira, bisognerà fare domande in carta bollata. Ragazzi, ma è tutto molto più semplice di così. Però se uno poi ci vuole montare sopra, capito, la roba woke, perché giustamente diceva un'ascoltatrice nostra, ma quante donne andranno a denunciare accollandosi tutto un iter, no? Poi eventualmente per una vendetta, per una cosa, rispetto a quante invece vengono effettivamente abusate. Cioè, ragazzi, c'è anche un discorso di proporzionalità, no? Rispetto a queste questioni. Sì. Vabbè, comunque, sentiamo chi c'è. Vai. Infatti, mi arriva subito da firmare prima del coito da ambo le parti, no? Cioè, nel senso, come dire,
no, guarda, è molto semplice: sì o no, punto. Se è sì, è sì, se no, è no. Se è sì e poi diventa notte, fermi. Non è che ci vuole una scienza.
Non è complicato, ragazzi.
Cioè,
onestamente,
non è molto complicato.
Non è per niente complicato. Vai, sentiamo.
Lo possiamo dire che i nostri amici americani hanno insegnato le leggi razziali un po' a tutti, anche il nostro Adolfo Hitler,
il signor Adolfo Hitler. Vai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi. A me sta vicenda mi ricorda tanto
una scena del film Full Metal Jacket di Kubrick in cui il soldato Palladilardo viene trovato con una ciambella, a mangiare una ciambella, e alla fine pagano tutti quanti i soldati per lui facendo le flessioni. Il sergente Hartman li tortura con le flessioni, diciamo.
Che trova una
e
cosa.
Quindi, diciamo, pagano tutti per l'errore di uno. Questo ci restituisce un po' lo schifo
bene.
Che fa.
Non so perché.
Decisione
grazie, ma mi aspetto un messaggio di M. Che sarà M? Max, trasportatore? Chi è M? Non ho capito. Che
Mussolini.
Di Mussolini. Che condivida l'idea di Salvini. Beh, non mi stupirebbe se il nostro Max, trasportatore. Fosse d'accordo con l'idea di Salvini su questo aspetto qui, ovviamente non su tutto, non sul resto.
È gennaio, capo Izzo, faccio faccia a faccia.
Bene, allora Gennaro
Totorizzo.
Gennaro Totorizzo, signori. Dunque, io direi di mandare i Megadeth, la nostra novità. I don't care, poi torniamo. Radio Rock Podcast. I don't care, loro sono i Megadeth. Oh, hai visto che hanno reso noto questa telefonata tra Witkoff, l'uomo di Putin, e Yuri Ushakov, che è il più alto consigliere della politica estera del Cremlino, un po' l'omologo, diciamo, di Witkoff. Lo scorso 14 ottobre sono parlati, telefonano 5 minuti e gli suggerisce, dice, allora, guarda, chiama, fallo chiamare questo oral qui. Fagli dire questo, infatti poi dopo ci sono parlati due giorni dopo Trump e Putin su richiesta russa per 2 ore e mezza, quindi la Paola ha suggerito, ma se voi vedete il film, la serie TV molto bella The Diplomat, ti spiegano proprio, spiega proprio come funzionano queste robe qui. Cioè questi sono, non dico, perché da, non dico dei pupazzi, perché poi hanno una loro, i presidente hanno chiaramente una loro capacità, soprattutto uno come Putin decide lui, però hanno intorno tutta una serie di consiglieri, gli scrivono, gli fanno tutto, quindi Witkoff gli ha suggerito digli che devi acquisire, di a Trump, cioè tutto un giro, no? Di a Putin, di dire a Trump che la Russia deve acquisire il controllo del Donetsk e fare uno scambio territoriale. Vabbè, insomma, praticamente Witkoff ha suggerito a Ushakov di dire a Putin di riferire a Trump. Cioè, che a questo punto io vorrei di te. Vabbè, comunque.
No, non è la stessa cosa.
No, certo. Allora, Mosca ha definito inaccettabile la pubblicazione. Inaccettabile. La pubblicazione della telefonata, paragonandola a un atto di guerra ibrida. Trump invece ha minimizzato. Non gli frega un cazzo. Trump non gli frega niente di nulla. Ha difeso Witkoff, dice, è una cosa normale. Deve vendere questo all'Ucraina. Deve vendere l'Ucraina alla Russia. Molto semplice. Perché per lui è tutto un vendere e comprare. È quello che fa un mediatore. Immagino che stia dicendo la stessa cosa all'Ucraina, perché entrambe le parti devono dare e ricevere. Quindi ha buttato un po' così sul. L'ha un po' smorzata.
Ho fatto questo passo in più. Cioè, non ci sarebbe nulla, anzi, tutto molto pragmatico. Sì. Se non fosse che riveste un ruolo nel quale entrano una serie di componenti diverse, che sono il rispetto di un certo tipo di etica, di condivisione, di connessione con la gente e con l'etica legata all'amministrazione di un mondo. Invece,
attenzione, perché intanto il New York Times pubblica a proposito di Trump un reportage dicendo Trump sta invecchiando, che poi vabbè è una cosa abbastanza normale che si
dicono, dice però, che si addormenta.
Allora il reportage è molto preciso, pensa che hanno fatto, la giornalista che lo ha scritto è Katie Rogers. Hanno detto questo, allora il numero di apparizioni pubbliche è sceso del 39% rispetto al primo mandato, quindi hanno fatto tutti i calcoli. Poi, viaggia molto meno, i suoi comizi sono sempre più confusi, partono da un tema e finiscono su altro. Poi sono pieni di esagerazioni e fatti mai avvenuti. Non si dimenticano le caviglie gonfie, i lividi sulle mani, un probabile catetere e la palpebra calante. Gli hanno crollato
c'ha pure quanti, c'ha 80 anni,
un po' meno, forse, 79
ci siamo, insomma, voglio dire,
l'ultimo male, pisolino nello studio. No, ma il problema non è il fatto che lui abbia meno questi saluti, il problema è che uno che comanda il mondo c'ha 80 anni, cioè questo è il problema.
Vabbè,
cioè,
se noi abbiamo perculato e ritenuto inopportuna la presenza di Biden negli ultimi mesi, che sembrava davvero purtroppo
qui
per
siamo
lui,
su quella strada lì, l'ultimo pisolino nello studio Vale se l'è fatto il 6 novembre durante un incontro con le case farmaceutiche. È addormentato.
Ma io, scusate, io adesso voglio bene, ma
ha ridotto la
tutti
sua agenda con gli impegni concentrati di fare le 12 e le 17, quando 5 anni fa la sua giornata iniziava alle 10:30. Il New York Times mette in fila anche i fattori di rischio, non fa esercizio fisico, va matto per la carne rossa, mangia McDonald's a pacchi. È passato da 113 kg a 101. E quindi a questo punto la risposta di Trump qual è a tutte queste questi dati è, la risposta di Trump è Katie Rogers è una giornalista di terzo grado, è brutta, sia dentro che fuori. Via, va.
Beh, sistemata, va, archiviato. Katie Rogers, via, hai ragione, grada. Via.
Vabbè, vabbè. Tanto più fra le ipotesi di un inizio Alzheimer anche, che l'avanzate dal nipote. Nipote Fred dice, guarda che c'è una lunga storia di demenza nella nostra famiglia, anche il padre di Donald fu colpito, potrebbe essere un Alzheimer. Allora subito si sbriga la sua portavoce, che si chiama Caroline Leavitt, che dice, no, ma i capelli gonfi è per insufficienza venosa, lui è trasparente, a differenza di Biden nascondevano tutto, lui diciamo tutto, invece c'è problema, non c'è nessuna demenza, ci mancherebbe altro. Vabbè, io stavo cazzeggiando e ci mancherebbe, quello che dite è sacrosanto, però così sul discorso del firmare un atto, no? Prima del sesso, però come è messa la cosa lascia spazio a possibili ripercussioni, legittime o meno legittime, io lascerei la legge così, ne sprendo le pene, ma siamo in Italia. Quella cloaca umana che ha ammazzato la mamma col bambino tamponandoli a 150 km all'ora con un SUV Lamborghini non farà nemmeno un giorno di carcere perché ha chiesto scusa. No, ma non è proprio così, ragazzi, però non banalizziamo le no, storie,
che,
per favore.
Che
dai.
Ci siano, come dire, storture, sì, ingiustizie, non è però così, non può essere, non è, capito? Non è tutta la casistica giurisprudenziale italiana, non è così. Non no, è così,
no,
cavolo.
No, assolutamente. Poi bisogna capire, studiare bene,
io
caso per caso.
Non ho ancora il problema mio perché non mi sono formato.
Sì.
Ma non ho capito ancora come si fa a dimostrare il consenso.
Ragazzi, allora, il discorso è molto semplice. Quando si sta insieme a una persona, qui è un discorso prima che di pene, come dire, di sentenze, di pene, come dire, di giudici, no? È un discorso proprio culturale. Cioè, quando si sta con una persona, si va a letto con una persona, si comincia un rapporto con una persona, eccetera. Fino adesso com'era la situazione? Funzionava che se tu non mi dici no, no? Io proseguo, tra virgolette. No, cioè io, per me c'è cioè una sorta di silenzio assenso.
In sede di giudizio io potevo dire questa cosa.
Ok, dopodiché, in questo caso, la procedura è diversa, cioè il consenso da entrambe le parti, ma chiaramente parliamo della donna, dovrà essere esplicitato, cioè voglio fare questa cosa. Tu dovrai ricevere un consenso esplicitato. Dopodiché, siccome ci siete solo voi due, è chiaro che si dovrà, come dicevo già altre volte, si dovrà comunque andare a giudizio e non sarà una cosa in cui c'è stata una videocamera che riprende, sarà una prova o il giudice sentirà le testimonianze e si farà una sua opinione e deciderà se è un caso di un tipo o di un altro, se c'è stata o non c'è stata la violenza, sulla base di mille fattori, sulla base di mille fattispecie che possono riguardare anche il fatto che magari ci possa essere stata una violenza sessuale vera e propria, allora lì ci saranno dei referti, ci saranno delle cose, oppure semplicemente si giudicherà sulla base di quello che si ha a disposizione, ragazzi, questa è la cosa. Però anche questa domanda qua mi fa pensare che tu stia immaginando che ci possa essere, già alla base, tu stia immaginando che ci possa essere una donna che va dai carabinieri, denuncia, affronta un iter sulla base del fatto che te vuole fare un dispensario. Sì, ce ne sarà uno, non è che dico non ci sia.
Ma anche 100.
Però vogliamo proteggere le centinaia di migliaia di donne che subiscono violenze ogni giorno.
Hai detto bene, è un iter molto lungo, a volte molto umiliante, cioè che c'ha delle procedure, per cui non è propriamente, cioè,
no, ma voi veramente avete paura, viaggio di salute, insomma. Voi avete veramente paura di uscire con una donna, di comportarvi bene, correttamente, e questa donna possa, per chissà quali motivi, perché è matta, quali potrebbero essere i motivi, no? Ho capito. Cioè, per chissà quali motivi, potrebbe dire che c'è. Ora ti denuncio e mi invento che tu hai fatto sesso con me nonostante ti abbia detto di no. Cioè, questo
è una battuta molto scorretta. Cioè, dico, se avete sto paura, ripensate un attimo alle frequentazioni che avete, perché se tu pensi che ci siano persone che escono di casa per cercare di incastrarti in base a quale motivo, non lo so, dico, forse, diciamo che, come dire, frequenti persone che non conosci, cioè che così un po'.
Beh, sì, sì.
No, lo so,
Vorrei capire qual è la paura. Tempo fa vidi una serie dove due persone si incontrano tramite una date app e entrambi davano il loro consenso prima dell'atto registrando sull'app. Bah, vabbè, quelle sono delle. Una serie, Black Mirror, no? Se vogliamo, però è chiaro che non ha senso nemmeno questo, nel senso che se tu clicchi su un'app, poi ti vedi con una persona e cambia tutto, perché come abbiamo detto il consenso si può revocare in qualsiasi momento, quindi ovvio, non servirebbe nemmeno.
Quante volte abbiamo letto di incontri iniziati così, ma purtroppo finiti malissimo,
perché come dicevamo prima all'amico che ci ha scritto scherzando, dice lui il pezzo di carta firmato, abbiamo detto che il consenso può essere tolto, quindi il pezzo di carta firmato, la provocazione, non servirebbe a niente comunque, no? Comunque vabbè, Francesca dice grazie per star ribadendo questo concetto, difficilmente una donna cerca vendetta in questo modo, cioè, ma ragazzi, cioè, di che cosa parliamo, in che mondo vivete? Io boh, non lo so,
anche perché
male non fare, paura non avere, chi polemizza è in malafede, ci scrive Tommy.
No, ma guarda, senza ricorrere pure a questi altri estremismi, non so, non è pure qui una questione di tifo. Cioè, ripeto, qua a livello di casistica, no? C'è ci sono degli studi che vengono fatti, no, non è così frequente. Poi ci sarà un caso, ma probabilmente
gli studi,
ma
pure,
sì. No, nel senso, probabilmente sì, ma
tu, non, c'è un caso di tutto.
Capito?
Ragazzi, questo è come quello che dico. Non vi vaccinate perché ci sono dei casi avversi. Sì, è vero, ci sono dei casi avversi, ma se tu li metti sul piatto della bilancia, salva molto più la vita, ma anche il vaccino per il morbillo, per dire, qualunque altro vaccino ha degli eventi avversi. Però qualunque medicina, se voi prendete un ibuprofene, no? Una roba per il mal di testa, ha degli effetti avversi anche quello.
Assolutamente.
Tipo, però sì, però ci sono un caso,
ci sarà sicuramente chi è morto per l'ibuprofene
rispetto a quelli che, alle situazioni che salvi con che gli antibiotici, vogliamo dire gli antibiotici per dire, no?
Io sto discorso della gente che dice le donne che ci vogliono fregare con questa nuova legge, bla bla bla.
Sì.
Ma è un po' come il discorso dei falsi invalidi, eh? Non è che se ci stanno i falsi invalidi allora togli a tutti quanti la pensione di invalidità.
È un po' vero,
chi vorrà far dispetto e chi userà questa legge a suo
vantaggio, ma
come qualsiasi legge, perché qualsiasi campo.
Sì, no? Ma io non riesco a capire l'utilità. Cioè, a meno che uno dobbiamo parlare di un disagio psichiatrico, ma qual è l'utilità di una persona?
Me è una resistenza a cambiare una forma mentis,
sì,
a cambiare
ragazzi, a
un
punto,
modo d'agire,
a questo punto,
e
sì,
una cultura che fino ad oggi ha fatto sì che maschio significasse supremazia su un'altra, no?
Cioè, io invito, scusami, io invito una ragazza a casa mia, ci mettiamo sul divano, ci baciamo, dopodiché lei non si sa bene per quale motivo si dovrebbe alzare e dovrebbe dire tu mi hai baciato, ho accettato un approccio, ma io non ti avevo dato l'autorizzazione a farlo, perciò adesso vado ai carabinieri, esco di casa, fa freddo, 7 gradi, vado, entro alla caserma dei carabinieri, ti denuncio, affronto un eventuale poi processo. Per quale motivo dovrebbe fare? E perché, che senso ha? Cioè, io ragazzi non riesco a capire questa cosa. E anche ammesso che succedesse un caso su un miliardo, ragazzi, è molto più cogente, molto più importante, molto più prioritario affrontare una tematica come questa, che purtroppo fa morti ogni giorno, perché lo vediamo come è la situazione. Ma serve proprio un ripensamento del nostro concetto di sesso affettivo, ragazzi, cioè di approccio alla...
E invece dal 26-27 studiamo la Bibbia.
Bravo.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Nickelback con Burn It to the Ground. Io vi ricordo che Amore e Psych, in collaborazione con Radio Rock, presenta Remember the Sabbath a Roma, omaggia Ozzy Osbourne sabato 6 dicembre al Wishlist Club, apertura porte 21, live dalle 22, ingresso 10 euro direttamente in cassa, una super band e tante voci della scena underground romana saliranno sul palco per celebrare Ozzy, la musica dei Black Sabbath, nella settimana del suo compleanno. Ma Remember the Sabbath non è solo musica. Durante la serata, street artist Jesus T.T. realizzerà infatti un ritratto di Ozzy, poi all'asta per beneficenza, più a seguire il DJ set di Joss Beryn, una fire performance e proiezioni storiche dedicate alla band. Remember the Sabbath, Roma omaggia Ozzy Osbourne sabato 6 dicembre al Wishlist Club. Molto bene, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
No, io sono d'accordissimo sul consenso, non scherziamo, era soltanto per conoscenza, perché veramente non avevo capito questo dettaglio.
Benissimo, allora esatto, di fronte all'enormità di casi di violenza di genere, ipotizzare vendette dovute a questa riforma di legge mi sembra veramente puntare alla luna e guardare il dito, un vittimismo vero. Io direi che secondo me è proprio così, vai, sentiamo.
Forse anche la paura di rendere il tutto un po' robotico in un rapporto.
Ma ragazzi, robotico, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Adesso il consenso diventa robot. Ma è robotico se lo fai nel modo in cui lo vediamo fatto nei meme, ma non è così, ragazzi.
Se lo fai a distanza, non lo so, se lo fai.
Che vuol dire robotico?
non lo
non è, ragazzi, non è robotico, è soltanto una questione di abitudini che vanno cambiate. Infatti questa legge, quasi mi verrebbe da dire, dovrebbe impattare più sulla nostra come dire, sulle nostre abitudini affettive che non poi
che
nelle aule dei tribunali
lo dimostrano, questo, lo dimostrano esattamente questo, almeno da parte di noi maschi.
Vai, sentiamo.
Cioè, il la proprio... gente se pensa di essere Kevin Spacey quando uscì lo scandalo dei Kevin Spacey, poi magicamente a Los Angeles, Hollywood, uscirono un sacco di casi di molestie sessuali di altri tanti.
Ma ragazzi, a prescindere dal fatto, aspetta un secondo, scusa, allora, a prescindere dal fatto che magari semplicemente Kevin Spacey aveva quel tipo di atteggiamento, e pare che sia così, ripetuto nel set nei confronti di tantissimi uomini, e magari quelle persone sono uscite dall'anonimato perché era vero, cioè non è che tu dai per scontato, scusa, perché arriva questo messaggio, dai per scontato che siano dei mitomani. Magari c'avevano ragione, perché dobbiamo credere sempre, vedere il marcio, cioè credere che questi qui siano dei mitomani che si sono accollati perché che. Poi un'altra cosa, una donna come dire, come tante, non è Kevin Spacey evidentemente, no? Nel senso che sì, in quel caso tu puoi pensare, secondo me sbagliando, che ci sia stato, come dire, un uomo, in questo caso un uomo, no? Un uomo che per voglia di che cosa? Di prime pagine sui giornali, che poi... voi vi ricordate il nome di uno degli accusatori, no, diciamo, tra virgolette, successivi al primo?
Io manco il primo.
Ecco, va bene. Di Kevin Spacey. Tu te lo ricordi? No, l'amico che ha mandato il suo messaggio, ti ricordi il nome di uno di questi?
Scusa, Emilio.
Allora, per quale dovrebbe motivo avrebbe dovuto
lui
farlo,
ha detto,
fingendo?
La gente si crede che poi... Per cui credo che fosse a favore discorso.
Lui sta dicendo, la gente fa stare reticenza perché pensa di essere come Kevin Spacey, che gli si accollano, che però in parte anche che si sono accollati a Kevin Spacey.
Scusa, se si sono accollati a Kevin Spacey, allora io dico, quale dovrebbe essere il tornaconto di uno che si è accollato, diciamola così, a Kevin Spacey? Cioè,
allora guarda,
cosa
me,
l'hanno pagato?
Me,
pensiamo,
anche questo, e penso che magari in un ambiente, non ho pagato, però magari in un ambiente un po' così ci si possa approfittare di una figura ricca, famosa.
A quale tornaconto? Ribadisco.
Qualcuno ce l'ha, mo adesso non possiamo mettere la testa
non so nemmeno che...
denunce te la risordi, per qualcuno dico. Potrebbe anche essere, io non scarto tu questo, però anche se fosse... Con questo provvedimento non c'entra nulla.
Però io vorrei ricordare anche per chi ha visto appunto il documentario su Epstein, che a parte c'è una persona che poi è morta suicida perché non ha retto, no? Non ha retto tutto questo, non ha retto neanche il fatto che fosse messa in prima pagina proprio per parlare di questa cosa.
Senti, andiamo veloci sui messaggi perché ci sono diverse ragazze che hanno scritto delle cose e voglio farle ascoltare.
Un caso su un miliardo, infatti quello più famoso di quella ragazza di Palermo che all'inizio si pensava fosse stata stuprata dal branco, poi si è scoperto che era patologicamente ninfomane, ha aperto una pagina OnlyFans.
Ma
e
a parte non è proprio così il caso, non è andata proprio così. Comunque, al di là di questo, io non abbiamo detto che non esistono i casi, forse a volte fanno notizia proprio perché sono pochi in realtà, sono pochissimi. Quindi il punto è un altro, ragazzi.
Tra l'altro la ragazza ha detto sì, all'inizio ero d'accordo, poi a un certo punto ho detto basta e loro non si sono fermati.
Questo moralismo di mettere in mezzo la pagina OnlyFans, che cazzo c'entra? Io posso vendere il mio corpo posso mostrarmi nudo su OnlyFans e non voglio essere molestato da nessuno. Ma che cazzo volete? Ma guarda che è una cosa incredibile.
Cazzarola, se è così... Devo stare attenta quando sto con un uomo. Se gli salta addosso e poi dopo mi dice che l'ho stuprato,
ecco,
è un dramma.
Allora, io questi che si preoccupano di trovare una donna che li denunci ingiustamente non li capisco. Vi preoccupate di un caso su un milione, quando la legge salva migliaia di donne. Bene, ci scrive Eugenia, queste obiezioni sono veramente paurose, sembra vogliano il diritto allo stupro. Chissà come mai nessuna donna ha paura di essere denunciata per stupro. Infatti prima diceva così la nostra amica. Se lo sono chiesto, anche una donna potrebbe farlo, potrebbe drogare, abusare di uomini, ma non ho mai sentito storie simili. Non ammettere che ci sia uno squilibrio grave e non accettare una legge che compensi questo squilibrio è la conferma che hanno un privilegio e se lo tengono stretto, in barba alla parità di genere.
Io sono d'accordo
a sottoscrivere al 100%.
La paura di perdere i privilegi.
Allora, premesso che sono d'accordo con voi, però voi considerate solo gli incontri occasionali dove effettivamente la donna non avrebbe utilità nel denunciare un tizio appena conosciuto, salvo se è successo davvero qualcosa. Il problema sussiste invece sulle separazioni o divorzi, dove ci sono molti più interessi in ballo. Pure qua bisognerebbe aprire una parentesi, ragazzi, ieri abbiamo provato a farlo, c'è un mondo, anche economici, e dove effettivamente potrebbe capitare la possibilità di farsi denunce di mancato consenso. Cioè tu praticamente stai dicendo che una donna che si denuncia, che si separa dal marito, per vendicarsi del marito lo va a... portami poi un caso di questi qui, mi denuncia il marito falsamente di averla toccata o di aver fatto contro la sua volontà. Ragazzi, io non...
Guarda, voglio fare il tuo gioco. Sì, guarda, sicuramente ci sarà nella casistica, ci saranno anche questi casi, anche... ma sulla bilancia oggi è molto più importante fermare quell'altro fenomeno che invece fa vittime quotidianamente, per cui sì, ci accolleremo pure un per cento di casistica della di persone scorrette.
Cioè tu non ti prendi la tachipirina, hai la febbre a 39, prendi la tachipirina perché forse c'è un caso...
Dal mio punto di vista, stop, quando parlo di questa roba la fermo così, cioè dico sì, sicuramente accadrà, però è un male che bisogna accollarci per risolvere uno più grande.
La nuova dei Silverson Pickups.
Radio Rock Podcast.
Scusate ragazzi, mi stava venendo in mente una cosa, no? Mentre andavano i Silverson Pickups, no? Mi veniva in mente una cosa, ma scusate, seguite questo ragionamento, no? Ma se noi dobbiamo pensare che ci sia una donna che voglia inventarsi una cazzata per vendicarsi di qualcosa o per essere... No, immaginiamo questo scenario. Allora scusa, adesso c'è una legge che dice che il consenso deve essere, per fortuna, ci sarà una legge perché ancora... che il consenso deve essere libero, deve essere un consenso esplicito e deve essere un consenso revocabile, giusto? Ok, ma se noi immaginiamo che una donna finga, che una donna dica cazzate, allora potremmo anche dire che questa donna potrebbe anche dire mi ha molestato fisicamente, mi ha tolto i pantaloni, mi ha messo le mani addosso, cioè nel senso, se deve fingere allora può fingere lo stesso,
tutto tra l'altro,
capisci? Non è che questa fattispecie dice che adesso il rapporto deve essere regolato così, ma se noi entriamo nell'ordine di idee che una donna può fingere, può mentire per ottenere chissà quale obiettivo, e allora può mentire lo stesso, certo. Poteva mentire pure prima, cioè nel senso, capisci? Prima c'era il, come dire, il no esplicitato, adesso serve il sì, serve il no, ma anche prima quando c'era il no esplicitato uno potrebbe dire, una donna potrebbe dire io gli ho detto di no e lui ha continuato, magari erano perfettamente, entriamo nel vostro nel vostro cervello, no? Ma erano perfettamente d'accordo loro, no? Hanno fatto sesso consensuale, poi io vado a denuncia e dico che io ho detto no. Cioè, se la mettiamo su questo piano, allora vale tutto. Cioè, questa legge non ha cambiato nulla da questo punto di vista. Cioè, è una legge che incide sui nostri comportamenti. Non è una legge che cambia il paradigma per il quale noi possiamo andare a denunciare le persone. Perché se ci mettiamo dall'ordine di idee, che uno si può inventare qualsiasi cosa, e là me lo potevo inventare pure prima, qualsiasi cosa. Capito? Vabbè, comunque, sentiamo chi c'è, vai.
Ma poi che bella quando ti dice ti voglio, facciamo l'amore.
Bene, no. Allora, purtroppo si arriva a queste leggi solo per il problema che è alla base di tutto, l'ignoranza. Sì ragazzi, sì, è chiaro che questo purtroppo...
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Da donna vi posso dire che il problema di base è che non viene accettata l'idea che il sesso piaccia anche alle donne. Il fatto che il sesso piaccia anche alle donne però non significa che quando una donna dice... no, questo certo. Non lo voglio fare, basta, autorizza automaticamente l'uomo ad andare avanti lo stesso. Il caso di Palermo, ve lo dico da romana che abita a Palermo, non è andato come ha raccontato il ragazzo in questione. La ragazza è stata stigmatizzata perché comunque all'inizio era consenziente, ma che all'inizio fosse consenziente non significa che lo fosse anche dopo.
Certo. È chiaro. Allora, voglio salutare Mauro e Martina, i quali mandano una bellissima foto del palco oscenico del teatro De Servi, scrivendo con tutti gli attori in scena, scrivendo: grazie ragazzi, spettacolo meraviglioso ieri, abbiamo passato una bella serata, bravissimo Tirocchi, peccato Paniconi sempre un po' così. Mauro e Martina.
Ciao Martina. Ma voi avete
Maurizio.
Ma possibile, Mauri?
Ma ha espresso con garbo una critica costruttiva.
Anche tu, no?
Una critica costruttiva, bisogna anche arricchirsi, no?
Che significa?
Ma perché non ti vuoi arricchire?
Significa quello che c'è scritto, un po' così. Stasera andrà meglio.
Ma è una cosa positiva, un po' così, mica...
Maurizio.
Buttati al microfono.
Questa è una pazzia.
Questa è una pazzia, bella e buona. Ma scusa, io dico una cosa, ha detto così, ha detto come? Hai detto così, ma è così bello, no?
Esatto. E, lui subito, e poi prendilo come stimolo, Maurizio.
Il discorso del robotico, per me è la legge giusta ed è legge bandiera. E che la fai finita, e fai musone.
Sei un musone.
Ah, uno esprime musone. La critica costruttiva, lui è il musone.
Ma scusa, ma che cazzo significa un po' così?
Un po' così.
Cioè, mi sveglio alle 5.
Mi
sveglio alle 5.
Il problema suo.
Vabbè, ma arrivo in teatro dopo essermi svegliato alle 5.
È un problema tuo, non suo.
E poi
Mauri, scusami, poi ma prendilo come spunto.
Mi fai esprimere, per favore? Che stai zitto un attimo.
E poi che fai?
Vado in scena, cerco di fare il meglio. E poi il messaggio. No, ma allora.
No, ma lui non ha detto che non hai cercato di fare il meglio.
Che io non possa piacere sul palco, ci mancherebbe altro. Però non scrivi un po' così, scrivi non mi è piaciuto perché non sa recitare, non sa interpretare, non si sa muovere sul palco.
Non ha detto questo.
E allora Mauri, scrivesse questo, non un po' così.
Non mica pensa questo. Altrimenti... Quindi vuol dire tu quello che deve pensare. Lui pensa che è un po' così. Insomma, dai.
Un po' così, vabbè.
Maurizio, ma magari lo
Tirocchi è bravo, Panicone un po'
no,
così.
No, Tirocchi, vabbè, che c'è? Tirocchi, sono due cose diverse, Maurizio. Poi, non vuoi
paragonare.
Tirocchi è molto bravo.
È molto bravo, ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe. Ma
tu mica fai schifo, Tu mica fai schifo. Tu ieri sera sei stato un po' così.
No, ti posso dire che io rispetto a quello che è successo ieri sul palco, un cazzo, sono stato un po' così.
No.
Sono stato molto bravo pure io, te posso dire.
Lo dillo, certo.
Proprio senza peccare,
di troppa ieri sul palco. No, vabbè, dai.
In non generale,
svegliamo gli altarini, vediamo gli altarini, che è successo ieri sul palco. Dillo, perché Matteo, lo voglio dire io, Matteo Vacca ha sbagliato ieri sera. Ha sbagliato, non ha porto la battuta nel modo giusto. Vabbè. Nel modo giusto.
È sgarbato.
E Maurizio ha riparato all'errore, sì, pur essendo un po' così. Allora, un italiano su tre ha difficoltà a comprendere un testo, e a quanto pare anche un discorso. Nessuno ha mai sostenuto che i casi di falsa testimonianza non esistano, ma il punto è che di fronte a un singolo errore, molti altri casi altrettanto ingiusti vengono invece evitati. Un'ingiustizia resta sempre un'ingiustizia, ma tra uno e mille c'è una grande differenza. Per chi la subisce cambia tutto, ma per la collettività l'impatto è minimo. È molto più probabile che una donna, tua moglie, tua figlia, tua sorella subisca una violenza piuttosto che un uomo venga accusato ingiustamente. Cioè, questo è quello che mi... Grazie Valerio. Questo è quello che mi colpisce. Cioè, che tu di fronte a questo... Vuol dire che non lo vedi proprio tu il problema. Cioè, di fronte a questo problema pazzesco che abbiamo delle relazioni che noi uomini abbiamo con le donne, tu cosa dici? Ah, ma poi c'è una che va a denunciare. Cioè, capito? Questa è la tua priorità, la cosa che vuoi risolvere. Comunque, che cazzo c'entra OnlyFans? Quindi per quell'ascoltatore una prostituta può essere stuprata liberamente. Ma vi sentite quando parlate? Va bene, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Ragazzi, però, diciamo, qui il discorso non è un altro. Cioè, è vero che c'è uno squilibrio. Siamo tutti d'accordo che chiaramente la violenza di genere è un fatto.
Ok.
Però... non bisogna mai scordarsi di essere garantisti, cioè
ma quello certo,
come ha già detto qualcuno, è verissimo.
No, ma scusa un secondo, ti devo interrompere. Che vuol dire? Il nostro ordinamento è garantista. Tu vai in un tribunale, ammesso, perché poi ragazzi, a una denuncia non è che c'è un processo, una denuncia segue un'indagine. Un'indagine può portare a un'archiviazione o a un rinvio a giudizio. Quindi non è manco detto che uno
poi si apre tutto il processo.
Poi si apre il processo. Più garantista, ci sono tre gradi di giudizio, ma più garantisti così, ragazzi. Perché stavo.
Io penso che però...
abbiamo detto: se una donna dice che un uomo lo prendiamo e lo lapidiamo sulla pubblica piazza. Mi abbiamo detto questo. Certo che c'è il garantismo, ma di cosa avete ragazzi, di cosa avete paura voi uomini? Noi uomini. No, di cosa abbiamo paura?
Magari forse c'è un po' di. Si parla un po' per sentire. Dire, forse noi potremmo anche, vediamo se c'è qualche statistica in giro, perché mi piacerebbe farvi capire, dati alla mano, che per quello di cui noi discutiamo, poi in realtà c'è tutto un sommerso di cose che non vanno come pensate voi. Cioè, molto più spesso, per esempio, anche da un punto di vista di giudizio e di processo, molto spesso a volte ci sono dei molestatori che la fanno franca. Quindi in realtà. Non è come dite voi, ragazzi.
Va bene, ci fermiamo un attimo con i block party, con l'elicopter, poi torniamo e continuiamo. Dai, 3899-106-600.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Sex Pistols con God Save the Queen. Vediamo chi c'è, 3899-106-600. Vai.
Maurizio, sei fantastico.
Oh, ma questa l'ha fatta apposta. Grazie. Perché mo vuole sentirsi dire: sì, sei fantastico.
Esattamente così.
Perché allora, ci rimango male, perché uno si impegna. Allora, e poi arrivano messaggi qualunquisti e ci rimane male.
Sono Martina, Panicone è stato meraviglioso. Mauro mio è un po' così. Ah, vedi Martina che dice: Mauro mio è un po' così.
Mauro,
attenzione.
Mio.
ragione, brava Martina. La cosa triste è che ci sono donne che scrivono che dopo questo provvedimento non ci saranno più uomini con cui stare perché hanno tutti paura di essere ricattati. Sì, vabbè, ragazzi, ma di che cosa parliamo? Ma di che cosa? Ma sì, che ci stanno, perché stanno gli uomini come le donne, che però insomma, voglio dire. Di che cosa vabbè, anche qui di che cosa avete paura, sinceramente mi sembra assurdo. Dunque, poi qualcuno dice mi leggi? Sì, ti leggo, sentiamo.
Invece per me Maurizio è bravissimo, ma così dai, come lo è Alessandro, così come lo siete stati tutti, io questo spettacolo me lo sono visto
vero,
due volte,
hai ragione,
giuro che tornerei una due volte ancora, perché è
brava Claudia,
bello, che bello, grazie, bello. Non hai mi fatto... piace anche un po' diciamo la linea drammatica che
sì,
ha,
vero,
e secondo me dovreste cavalcare il filone drammatico.
Guarda, è la stessa cosa
anche
Claudia,
anche lì.
Grazie.
Bravi, bene,
grazie.
Peace, continuate così.
La stessa cosa che gli ho detto, grazie, io. Però, Claudio, sono un po' deluso perché non hai detto nulla della mia performance.
Quale?
Io sono presente.
Incisivo. È vero.
È vero, sei scordato.
È vero. No, hai ragione.
Tra l'altro, sottolinea due momenti di svolta.
Di svolta della narrazione.
È bello, però, che poi ogni riferimento a cose e persone non è puramente casuale, perché tu stai all'interno di una situazione che ti appartiene completamente.
Ovviamente, ovviamente. Allora, se si adottasse la legge, allineeremmo ai 21 paesi europei che già ne hanno. La proposta di legge renderebbe esplicito il reato, il concetto di consenso libero attuale durante una violenza sessuale. Si interverrebbe così a favore di chi, per dimostrare di aver subito violenza, si trovava spesso esposta a forme di vittimizzazione secondaria. Incentrarsi sull'elemento di chi denuncia, viene chiesto conto di elementi legati al proprio stile di vita o a scelte personali di atteggiamento, addirittura abbigliamento, che derivavano in insinuazioni umilianti e sminuenti per la vittima. Mi sembra solo un disegno di legge necessario, concordo sì, pienamente. Vai, sentiamo ancora.
Basta queste
vai.
Obiezioni, togliamo il reato di tentato omicidio, perché un pazzo può andare a dire ah, quello sta meditando di uccidermi.
Sì, possiamo dire anche questo.
È un po', vedi,
allora, un messaggio a tutti i maschietti. Se avete bisogno di giustificarvi, vuol dire che avete la coscienza sporca. Davanti a questo tema dobbiamo unirci contro la violenza e non ho nient'altro da aggiungere. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Sì, caro fenomeno, io mi ascolto quando parlo, sei tu che non ascolti quello che dico, perché io non ho detto soltanto che la ragazza in questione ha aperto il profilo OnlyFans, ho puntato anche sul fatto che il suo avvocato ha dimesso il mandato di difesa proprio perché non aveva più le credenziali per essere difesa su quell'accusa che aveva mosso. Quindi, caro fenomeno, la mattina svegliate.
Bene, andiamo avanti, vai, sentiamo.
Personalmente sono stato molestato più volte da un bidello durante il liceo.
Sì.
E non ho mai fatto denuncia, non ho mai fatto nulla, anche perché da ragazzino non avevo intuito la dimensione della cosa.
La gravità.
Sì. Però se domani ci fosse un processo contro quella persona,
sì,
e la mia testimonianza aiutasse a proteggere altri bambini, sinceramente,
certo,
mi metterei anch'io a fare il processo, a portare la mia testimonianza. Evidentemente non per ragioni economiche, ma per ragioni di portare a giustizia una
situazione è chiarissimo. Grazie carissimo. Dunque, io posso dire che in difesa di Maurizio, che ieri è stato invece il più bravo, io non c'ero, però fa niente.
Bravo, anche se non c'eri,
bravo. Allora, io credo che la paura di molti uomini hanno della maggiore, scrive Silvia, tutela delle donne, sia la paura di perdere un privilegio.
Anch'io,
e lo sai che
lo penso anch'io.
Sì.
Sottoscrivo questo.
Una donna più tutelata dalla legge, se mai la vedremo, vuol dire essenzialmente che non avrà più bisogno della tutela di un uomo, sia questa economica, l'uomo che porta i soldi a casa, o di altro tipo, il parente che la rappresenta o la protegge in varie situazioni, perché da sola non sarebbe tutelata o ascoltata. Sì, sono d'accordissimo con te.
Sì.
La tutela reale legale delle donne vuol dire una strada verso la parità. La parità vuol dire che una donna può davvero scegliere di dividere il lavoro di cura col proprio compagno al 100%, e questo ha tutta una serie di effetti a cascata, come
certo,
diversi intellettuali hanno detto. Il capitalismo stesso e la società attuale, quando sento la parola, capitalismo, penso subito ad Alessandro Tirocchi, si fonda sulla subordinazione delle donne, il cui impegno nei lavori di cura della casa e della prole garantisce che gli uomini siano liberi di lavorare ed eccellere. È questo che spaventa. Una donna più libera vuol dire, per forza di cose, un uomo meno libero rispetto ad oggi, perché è costretto ad assumersi dei compiti che non potrebbe più ignorare. Dici, scusate il papiro, invece secondo me è
perfetto
quello che tu hai scritto, molto chiaro e molto, secondo me, condivisibile. A me sembra, dice Gian Lorenzo, che si tratti solo di principi che avrebbero dovuto insegnarci a casa. Se una ragazza in discoteca è ubriaca o non è completamente in sé, la riaccompagni a casa e la mandi a letto. Sì, pure sto fatto di raccompagni a casa, ma sembra che noi dobbiamo fare i padri delle
donne.
Però è
una bella cosa, cioè,
no,
nel senso,
certo, certo.
La tuteli,
no, come l'ha scritto,
e no, ma chiaro, non credo. Vabbè, però, la tuteli, e certo, sicuramente non ci intraprendi un'avventura.
Sì, certo, cioè, no, ma ho capito il senso, era sul modo. Sì. La diffidenza è stata forse generata anche da dichiarazioni fuori luogo, come quelle del presidente del Tribunale di Milano, che ha dichiarato che per lui l'affermazione di una donna di essere stata molestata è già una prova. Non coincide comunque con il testo di legge. Allora, ancora Fabio, la nuova normativa sul consenso non minaccia chi fa sesso, minaccia chi non rispetta la libertà sessuale altrui. Consenso libero, esplicito e attuale significa solo che l'altra persona deve voler partecipare qui e ora. Non servono contratti, firme, video, patenti di moralità. Basta un comportamento chiaramente consensuale. Chi parla di ricatti rivela soprattutto la propria ignoranza del diritto. I dati sono chiarissimi, le false accuse di stupro sono rare. Le principali meta-analisi internazionali mostrano tassi fra il 2 e l'8%. Al contrario, la violenza sessuale è uno dei reati meno denunciati. Solo il 10-15% delle vittime arriva alle autorità. E poi mi citi anche, lo voglio dire perché non li leggo, perché insomma sarebbe assurdo leggerli in radio, ma mi cita anche le fonti, Fabio, molto molto rigoroso e preciso. La verità è semplice: chi rispetta il consenso non rischia nulla. Chi teme la legge più che il ricatto teme che finalmente non potrà più nascondersi dietro il silenzio o la confusione della vittima. Molto bene, arriviamo alla novità dei Si Boom Voilà.
Radio Rock Podcast.
Bene, io vi ricordo di visitare lo shop di Radio Rock, dove poter acquistare magliette, tazze, cover per smartphone, bag, approfittando dello sconto per il Black Friday fino a fine mese. Sconto su tutti i prodotti, compresa la t-shirt esclusiva dei nostri 41 anni realizzata in collaborazione con URBS Roma. Vai su radiorock.it/shop oppure sul nostro sito, c'è proprio la sezione shop, clicca e acquista i tuoi gadget, magari per qualche regalo di Natale, con il 20% di sconto fino a fine mese. Mi raccomando, Radio Rock è tutta un'altra storia. Molto bene, vediamo chi c'è. Penso sia più probabile trovare una ragazza psicopatica che voglia accoltellarti che una che voglia farti la trappola del consenso. Eppure nessuno considera mai la prima opzione. Sì, vabbè, fra le altre cose, ma insomma, voglio dire, vivere la vita pensando che ci sia qualche psicopatico che vuole incastrarci in qualche modo è veramente triste, vi dico la verità.
No, perché allora lo potremmo spostare questo discorso tutto, su tutto,
a tutto,
sul lavoro, non lo so, se andiamo a fare una vacanza, quelli ci vendono la vacanza ma non c'è.
Tutto, uomini, donne, tutto.
Capito?
Giorno e buon giovedì, ha ragione proprio l'amica prima che ci diceva questa cosa, Silvia se non sbaglio, cioè non si spiega in nessun altro modo se non come una paura di perdita del controllo del potere da parte dell'uomo, anche se poi in determinati casi anche inconscio, consapevole, però è quello, sì. Perché se no, altrimenti, perché non hai la stessa paranoia per altre cose, no? Come giustamente diceva Alessandro, che riguardano le paure che potremmo avere per tutto, anche
compro
attraversare
la
strada,
scusate, non c'è.
Però se noi stiamo a quello che ha detto Nordio, è nel nostro DNA,
però tante cose sono nel nostro DNA, eppure le combattiamo, no? Quindi lo dico dal punto di vista. Ci scrive Nicola di una scuola, dall'altro di cultura internazionale, il divieto di fare educazione sessuale, l'essere così bacchettoni ancora, evitare di affrontare in maniera costruttiva ed educativa quello che poi diventa un problema nella vita è inqualificabile. L'unica soluzione è educare al rispetto delle dinamiche relazionali. Ragazzi, anche le leggi insegnano ad educare, anche le leggi servono a educare una società, una società. È questo che è la buona politica dovrebbe fare, cioè delle leggi che in qualche modo intervengano ad educarci.
Anche perché la norma esiste per la società, no?
Dunque, vabbè ragazzi, qui il discorso è un altro. Vediamo un po'. Dunque, vediamo chi c'è. Aspetta che qua...
Allora, questa secondo me è una legge giusta, che però semplicemente aggiunge al codice penale cose che la giurisprudenza della Cassazione richiede esattamente in questi termini, direi almeno da 20 anni. Quindi da quel punto di vista
non è proprio
discorso,
così però,
anche adesso
no, scusa, non è proprio così né per la fattispecie, perché chiaramente parliamo di aggravanti. Tra l'altro si è parlato spesso per esempio di una legge che poi non è mai stata fatta, no? La famosa legge Zan a tutela delle persone della comunità LGBTQ eccetera eccetera, ma io ti dico anche lì è chiaro che ci sono le leggi, ma siamo di fronte ad un'emergenza tale a livello non tanto di numeri quanto proprio sociale, di rispetto dell'altro, di tolleranza, di che queste leggi servono, ragazzi, servono proprio, mi viene da dire, culturalmente per capire, perché poi si interviene con la cultura e si interviene con anche, cioè con la cultura diciamo fatta teoricamente a scuola, dalla, delle famiglie, però anche con...
La cultura è un lavoro a lungo termine, mentre parte quella a lungo termine tu devi provvedere all'emergenza dell'oggi.
Certo, sentiamo.
Scusate, ma io non ho capito, ma scusa, questa legge, come tutte le altre leggi, non prevede che comunque sia l'accusatore che deve dimostrare l'accusa?
Certo.
Che in quel caso, cioè, ripeto, se vai a pensare che si finisce in tribunale, comunque poi l'accusatrice che deve dimostrare che ti aveva detto, che non ti aveva detto
ma
di
certamente,
sì.
Ma certamente sì.
E comunque, come dite voi, queste risposte mi mettono veramente, mi farebbero diventare monaca, perché capisco che il mio sospetto era giusto, la maggior parte degli uomini pensa che fare sesso con qualcuno sia arrivarci a prescindere dal fatto di essere sicuro di poterglielo chiedere. Cioè, tu puoi andare a letto con una persona, però il momento in cui ci arrivi deve essere talmente vago che non puoi dire, allora, sicuri? Lo vogliamo davvero? No, non si può fare, perché quello ti rovina al momento. Ma che cazzo, ma sono tutte ubriache quelle che vi portate a letto?
Bene.
Comunque il soldone significa io ti faccio entrare e tu non vuoi neanche chiedere permesso.
Sì,
sì, sì. È un esempio molto calzante anche nel tecnicismo.
Alla fine, sì.
Eh beh, sì.
Assolutamente sì. Vai.
Buongiorno. Ma che è Mariottide? Striscia, struscia.
È futurista. Va bene, sentiamo.
Io comunque in tutto questo discorso introdurrei anche il tema importantissimo della salute mentale, perché se tu sei una persona sana di mente, se tu sai leggere i segnali delle persone, se tu sei empatico, non hai paura che qualcuno o qualcuna ti accusi di non aver rispettato il consenso, perché quel consenso lì tu sei in grado di leggerlo e comprenderlo nell'altra persona senza neanche un esplicito sì. Quindi a me sembra veramente allucinante, queste persone secondo me che dicono questa roba sono persone totalmente incapaci affettivamente, che non sanno ascoltare la realtà dell'altra persona,
mi permetto di dire,
ascoltare
che non...
la pancia dell'altra persona.
Sì,
non si tratta
di
problemi mentali, tocca un altro punto che anche in questo la nostra scuola è carente, cioè l'educazione per esempio all'intelligenza emotiva, che prepara a queste cose qui, cioè al saper relazionarsi e leggere i segnali,
come se mancasse proprio quel,
adesso
come dire,
togliamola da questa gravità, no, ma se io sto parlando in un determinato modo e leggo per esempio in te Emilio una contrazione del volto, delle cose che mi fanno capire che forse sto parlando nel modo sbagliato, mi devo correggere, no? È la stessa cosa, però non ce lo insegnano.
Bene. Radio Rock Podcast. Slipknot con Duality su Radio Rock alle 9:09 minuti. E allora, sai perché secondo me è necessaria un'educazione sesso-affettiva? È necessario che se ne parli, no? Che si parli tanto di questi temi? È necessario che passi questa legge giusta? Perché questa roba qua? Perché arrivano messaggi tipo questo. Adesso te lo leggo. Un messaggio dal nostro ascoltatore, secondo me assolutamente in buona fede, però ci scrive questo. Certo. Senti, te lo leggo. Non è vero che va dimostrata la violenza nel processo penale. Nel processo penale la parola all'accusatore costituisce prova. È sufficiente essere vagamente credibili, soprattutto se dall'altro lato non si hanno prove di non colpevolezza. Ecco, questa è una cazzata, ragazzi. Però il fatto che una persona l'abbia scritta è grave, perché vuol dire che qualcuno, e probabilmente insieme a lui anche altre persone, la pensano vera questa cosa e temono che ci sia qualche complotto ordito da donne che vogliono, siccome vengono credute non appena dicono una cosa, mandarli in galera o rovinarli o cose di questo genere. In realtà non è vero che nel processo penale basta essere vagamente credibili. È vero che la testimonianza della persona offesa può essere una prova, ma deve superare, come ha ribadito più volte la Cassazione, dei controlli molto severi.
Ma certo.
Coerenza interna, riscontri esterni, assenza di contraddizioni, tempi, modalità, contesto. È ripetuto da anni dalla Cassazione, la vittima non è una prova automatica, va verificata e se non regge va archiviato tutto. Poi c'è il processo si articola, come sapete, in dibattimenti, non è che subito, e poi ci sono tre fasi di giudizio, tre gradi di giudizio, cioè a dire che la giurisprudenza italiana è chiarissima, la testimonianza della persona offesa ha valore se supportata da elementi che la rendano attendibile, e questo vale sempre, perché
vale sempre,
parliamo sempre di testimonianze, parleremo comunque sempre di testimonianze.
Ragazzi, in secondo grado per la scarsezza di corrispondenza tra elementi. Il mostro di Firenze è stato assolto in secondo grado, cioè mo sto esagerando, no? Però
no,
in secondo grado venne assolto perché, proprio perché il nostro ordinamento in realtà è molto garantista,
allora
non collimavano alcune cose.
Ribadisco il concetto: quali sono le vostre paure? Cerchiamo di capire quali sono le vostre paure.
Un messaggio del genere non è figlio anche del fatto che noi oggi abbiamo questa smania di voler e dover sapere tutto. Non sappiamo tutto, non è un dovere saperlo, ci sono gli avvocati per questo e magari insomma, lasciamo anche un po' di fiducia a chi queste cose le
Guarda,
sa.
Fortunatamente
e le fa.
C'è anche l'intelligenza artificiale. Oggi se tu aiutare. Metti su Google un campo di ricerca,
ti può aiutare.
Tira fuori dei dati.
Può aiutare.
Buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Emiliano, Emiliano.
È proprio un discorso assurdo perché se io e te stiamo facendo una cosa insieme sì. e ci piace,
sì.
e a un certo punto alcune cose non mi piacciono più e sì. ti dicono: guarda, questa cosa basta, grazie. Non è che uno può dire, vabbè, ma ormai abbiamo iniziato. È come no, se io vado al ristorante, ordino cioè, dei piatti, poi allora me ne arriva uno che avevo pure ordinato, però in quel
piace.
Momento non incontra il mio gusto, dico no, certo, questo non lo mangio.
Chiaro,
no, ormai devi, se te sei
l'hai
seduta,
ordinato, devi mangiare.
Devi mangiare tutto quello che te porto.
Chiarissimo, chiarissimo. Guarda sì. che c'è questo link che mi ha mandato Sara, che è in inglese, però si capisce abbastanza bene. Lo voglio mandare in onda. Credo che capiate perlomeno il contesto di quello che... il senso di quello che dice questa... mamma inglese che dice: insegno il consenso a mio figlio adolescente.
Ah, sì, l'ho visto.
Ecco, sentiamolo perché okay. magari penso che si possa capire.
Well, I can't take a day off. I'm your parent. We don't get days off. Now listen, today we're going to be talking about something very serious, okay? We're going to be talking about consent, right?
Right.
Do you want a cup of tea before we get started?
No, thanks.
Sure?
Mm-hmm.
Just the smallest drop of tea?
I don't want anything.
You don't want anything? Okay. I make a really good cup of tea. It'll be the
I'm
best
sure
you've
you
ever
do.
Had.
I'm sure you do, but I don't want
You don't want a cup of tea, okay. But I've already boiled the kettle. If I don't make the tea, the kettle might explode.
I'm
I mean,
sorry,
what do I...
but I don't care. I don't want one.
You don't want one. Well, everyone else is drinking tea. I mean, are you sure you'll feel a bit stupid if you're not drinking tea?
I don't
tea?
Care. I don't want one.
You don't want one. Okay. You don't have to do anything, you know. I'll make the tea, you can lie there, I'll just pour it down your throat.
How weird is that? I don't want
you one. You don't want a cup of tea. Well, just, you know, because we're having this chat, most people drink
oh,
tea when they chat.
Gosh.
Sort of like, I assumed, you know.
How many times do I have to say, just get me the tea?
Right, I'll get you the tea, hang on. Right, there's your tea.
Thanks.
You want to drink it then, or?
Look, I told you five different times, I didn't want
right,
it.
Right, okay, so I've gone to the trouble of making the tea and now it's here, you don't want it.
Why are you being so weird about tea?
Am I making you uncomfortable?
Yes.
And that is consent, my boy, right? If she says no, she doesn't want to do it. And if you constantly try and convince her, even when she eventually says yes because she's so sick of you moaning, she still doesn't want to do it. And that is non-consensual, do you understand?
Yes.
Excellent, lesson learned.
Bene, ok, allora, sì, credo si capisca abbastanza
sei
bene.
Sei sicuro che fossi in inglese? Sono tipo gallese qualcosa
sì,
del
no,
genere.
No, scusa, scusa, ho
duretti.
Scusa, ho detto inglese, poi mi sono reso conto. Ho detto inglese, che è una... perché noi siamo portati, quello che viene dalla Gran Bretagna a dire inglese, che è un grandissimo insulto per i gallesi e per gli scozzesi, che invece assolutamente non amano essere definiti inglesi. È un bellissimo... apro una piccola parentesi, c'è un bellissimo video, un reel di un tizio che va in giro per il Galles e per la Scozia a dire: voi vi dà fastidio se vi chiamano inglesi? E ovviamente il 90%
sì,
dice:
immagino.
Ma non esiste al mondo, io non sono inglese, io sono scozzese oppure io sono gallese, però noi... chiedo scusa in modo ignorante, diciamo, per noi sono tutti inglesi, non è così, ovviamente parliamo di Gran Bretagna, parliamo di United Kingdom, ma non di, in questo caso non di Inghilterra, va bene. Però è molto chiaro, cioè la mamma dice: dobbiamo fare un discorso sul consenso, ti preparo una tazza di tè? E il figlio gli dice: no, ma io non lo voglio il tè. Ma dai, una tazza di tè, che vuoi che ti faccia?
Tutti,
dai, la bevono tutti, dai. E lui dice: no, ma io non voglio la tazza di tè. Ma dai, ma che ho già preparata, scusa. Insomma, e così via. Poi se volete vi mando il link, lo potete condividere con qualcun altro che magari ha bisogno di capirla bene questa cosa. Vai, sentiamo.
E poi, se subisci una violenza e denunci una violenza, devi avere dei referti del pronto soccorso che dicono che, certo. che ci sono segni di violenza, perché sennò certo. diventa la mia parola contro la tua. E quindi lì, come è normale nella legge italiana,
devi tirare fuori delle prove, quindi non puoi vendicarti di uno dicendo che ti ha violentato. Dai, ragazzi, non è possibile.
Ma
questo.
Come sarebbe? Allora, io tra l'altro mi scrivono martedì al MUPA, ho sentito un intervento di Cecilia D'Elia, come no, che è stata qui nostra ospite più volte in trasmissione, senatrice dell'opposizione femminista, ci ha condiviso che la destra sta facendo retromarcia a proposito della legge sul consenso. Beh, ne parlavamo stamattina, era un po' quello di cui stiamo parlando, visto tutte le, come dire, i paletti che adesso si vogliono mettere al Senato dopo averla approvata alla Camera. La prevenzione in alto mare, e Nordio ha fatto gli interventi al tal riguardo che fanno rabbrividire, tipo che l'educazione sessuale e affettiva deve essere gestita dalle famiglie. Peccato che spesso la violenza è nelle famiglie. Stiamo parlando di qualcosa ancora meramente teorico, e mi dispiace che ci sia anche tra gli ascoltatori di Radio Rock, ci scrive questa nostra amica, tanta retorica. È vero, purtroppo, lavorando da anni nell'antiviolenza, mi rendo conto di quanto questa cultura sia tra noi, dentro di noi. Ci incazziamo con la politica e il governo, ma spesso il nostro miglior amico ancora pensa che la violenza sia violenza, punto, e che non abbia un genere. Guardate tutti i dati Istat che sono pubblici, e non cadiamo sempre in questa ignorante scia di narrazione falsata.
Io quello che ho sentito dire spesso, chiaramente non è così, è che questa legge invertirebbe in qualche modo l'onere della prova, no? Cioè, nel senso che chiaramente non è così, ma anche perché sarebbe completamente illegale.
Assolutamente.
L'unica cosa che io vi dico la verità, proprio da ignorante, in questo caso non ho capito particolarmente bene,
sì,
è nei fatti cosa cambia questa cosa?
Allora, lo dicevamo anche un pochino prima, è più una roba, dal mio punto di vista, è veramente più una roba culturale. Cioè di poi nei fatti siamo sempre, lo scriveva anche un ascoltatore prima, siamo sempre nel campo del io dico una cosa, tu ne dici un'altra, andiamo a, cioè,
esattamente,
in tribunale,
nel senso,
no?
è come dire, guarda, serve un consenso, però, poi, qualcosa, però a un certo punto uno dirà
no, però qualcosa,
sì, ma nel consenso l'altro no, cioè nel senso
qualcosa cambia, nel senso che una linea di difesa da parte di un eventuale imputato o di un eventuale indagato non potrà più essere quella di dire non mi ha detto no. Sarà, capisci?
Però basta che menta, cioè se uno effettivamente ha fatto qualcosa di sbagliato,
ma a oggi cioè, senza avere problemi, ci sono queste linee di difesa,
sì,
qua,
ho capito,
cambieranno
però, dico,
linee di difesa
fattualmente, nel senso che succede che quello mente e dice sì, ma ha detto
sì,
sì.
Ma mentire non glielo possiamo impedire, però dal punto di vista, proprio, come dire,
cioè se io ho fatto qualcosa di sbagliato o sono andato con una contro la sua volontà.
Sì, ma quello
che ci
metto
a dire, sì,
però,
però
questo è un falso problema, secondo Emilia, perché tanto mentire lo potevi fare anche prima. Cioè, mentire, se tu parti dal presupposto che uno mente,
appunto, no,
possa
mente.
Essere lui o possa essere lei, lo poteva fare anche prima.
Certo, però
quindi
io
non cambia
a quel
nulla.
Punto, fattualmente, cosa cambia?
Cambia che non puoi più difenderti in quella maniera là.
Vabbè,
che
ma
culturalmente, non lo fai, hai detto niente. Culturalmente non passa più quella linea difensiva lì, che non mi ha detto esplicitamente no, e quindi andava bene. Questo è il discorso,
ma basta,
ragazzi.
Che mi ha detto esplicitamente sì.
Pensa che sono forte da estirpare.
È molto diverso, però.
Che io metterei per 10 anni invece quello per cui fanno i meme. Cioè, per i prossimi 10 anni ci deve essere un foglio scritto con un accordo tra le parti.
Quello te prego,
tra 10 anni lo togliamo.
No,
sto spingendo.
Una cosa che mi fa una paura.
No, ma non serve.
Ascoltando alcune posizioni, mi viene in mente di dire no, facciamo una bella cosa.
Ma io trovo
un accordo scritto.
Scusatemi,
anni
trovo che questa roba di questi meme che girano siano da parte di persone che innanzitutto profondamente ignoranti, che non sanno come funziona il meccanismo, e che poi vogliono provocatoriamente, secondo me, buttarla in caciara, certo, per la paura, come diceva la nostra amica prima, Silvia, se non sbaglio, la paura che hanno gli uomini di perdere il potere, di perdere il controllo, di perdere il privilegio. C'è la nuova dei Cleopatra, che torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Allora, Cleo Patrick con Burner Phone. Sapete cos'è il Burner Phone? È quel telefono che si utilizza, lo si vede molto bravissimo nei filmini americani, nei filmetti
della criminalità,
nei filmetti porno americani.
Ma
no?
Mica porno, mica
no,
so porno.
Per dire, porno, non porno.
Sono,
porno.
No, di solito sono i tipi che per non farti intercettare.
Diciamo, sono quelli che utilizziamo noi quando organizziamo.
Allora, sono quei film sporchi americani che voi vi fanno vedere praticamente che è rigorosamente un telefono di quelli ancora vecchi che si aprono e loro li spezzano poi dopo. Il burner, vai lì, compri un telefono che praticamente c'è già una SIM che si può eliminare, non ti possono rintracciare, capito?
Spezzi.
E li spezzi perché sei sporco.
Vedi,
questa
è una delle poche cose che io invidio veramente agli americani, perché tu non puoi fare queste cose in Italia.
Ah, No, cioè, nel senso, no, non mi fare il Salvini della situazione,
tu non puoi scrivere una sceneggiatura in cui il cattivo c'ha un usa e getta, perché non esistono.
Eh beh, ma tu lo fai. Fare. Ma tu lo fai, che
no, che faccio? Mi invento che
ha ragione Emiliano.
Oppure fai un cattivo italiano che però va negli Stati Uniti
a comprare quel telefono per spezzarlo.
Perché è sporco. Perché è sporco. Allora, attenzione, signori, perché ci sono diversi messaggi. Intanto, volevo dire, le fattispecie, fra l'altro, sono andato un po' a guardare, ad informarmi nel frattempo mentre andavano i Cleopatrick, alcuni esempi di situazioni che cambiano con la nuova legge. Per esempio, rapporto in cui la persona era ubriaca o intossicata, quindi incapace, con un stato di ridotta lucidità, incapace di esprimere un consenso libero e consapevole. Fino a poco fa, cioè prima poco fa, fino ad oggi, perché la legge non è ancora passata, si diceva, ma lei mica aveva detto no. Stavamo parlando prima fuori onda con Maurizio, sì. Lei mica mi ha detto no, quindi vuol dire che andava bene. Situazioni di freezing, anche di questo ne parlavamo fuori onda poco fa. Freezing è quando la persona resta paralizzata per paura o shock, senza reagire. Prima l'assenza di una reazione fisica poteva essere interpretata come assenso implicito.
Non volere.
Ora, se non c'è un consenso attuale, non conta la reazione fisica. Poi, rapporti tra persone già legati, conviventi o partner abituali. Il fatto di essere una relazione stabile non rende automatico il consenso. Il sì va rinnovato ogni volta. Un no implicito, il ritiro del consenso o il silenzio possono bastare a rendere l'atto illecito, anche nei casi di cui sopra, nei primi, cioè, hai una compagna, una che però magari è ubriaca. Quando una persona consente in un momento ma poi cambia idea durante l'atto, anche questo cambia con la nuova legge, cioè il consenso attuale significa che può essere revocato in qualsiasi momento. Un sì iniziale non vale per tutto il tempo. Poi ci sono le situazioni con cosiddetta vulnerabilità psicologica, fisica o di potere, anche senza coercizione evidente. Facciamo un caso: per chi si trova in caso di soggezione, fragilità, dipendenza emotiva o dipendenza economica. In questi casi anche un rapporto senza violenza fisica può diventare reato se non c'è un consenso chiaro. Quindi, ragazzi, sono tutte cose molto importanti. Dunque, ieri come oggi sono Tiziano, scrive un amico. Chi è Tiziano? Scusa, non ho capito. Tiziano Ferro.
Penso sia lui.
Bravo Tiziano. So.
Ciao Tiziano.
Bravo Tiziano, un caro amico. Allora, attenzione, che poi la legge sul consenso non credo contenga delle indicazioni legate al sesso. Tutela anche un uomo a cui venga estorto un rapporto sessuale. Tuttavia, la mascolinità tossica che permea il pensiero di alcuni ritiene inconcepibile che l'uomo faccia una denuncia di questo tipo. Ci scrivono: l'ex moglie di mio padre l'ha denunciato per violenza fisica. Diceva che la pestava dalla mattina alla sera. Ovviamente è tutto falso, non l'ha mai sfiorata. Infatti non c'è nessuna prova che lo dimostra. Ora c'è un processo in corso, ma per fortuna il giudice già ha capito che è tutta una fuffa. Beh, qui tu stai parlando di un caso
un'altra.
No, vabbè, sì. Noi dobbiamo credere a quello che ci dice lui.
Cioè,
noi sappiamo,
no,
ci sta un processo. Non lo so, perché ci credi?
No, ci credo, se ha scritto, che ne so, certo.
Ha scritto il padre, che ne so, che vuoi scrivere? Non lo so, credo che lui...
Vabbè, raga, ma noi che ne sappiamo.
C'è un bias, no?
Della cosa, che ne so, boh, c'è un processo,
c'è un processo, vedremo. Cioè, nel senso, lui dice...
Aspetterei, insomma.
È tutta fuffa, c'è sta un processo, non è tutta fuffa, andremo a verificare.
Qualcosa,
no,
ci
che...
sarà, poi, dai, su. Sicuramente, mi auguro che si risolva tutto per il meglio.
Poi abbiamo ribadito e detto un sacco di volte che non è che non esistano i casi, però parlavamo, Emiliano, del fatto che è come discorso delle reazioni avverse al vaccino, cioè ci sono delle reazioni avverse, ma è molto di più il bene che uno ne trae dai molteplici casi in cui invece serve una...
Sì, cioè il discorso è poi andare a vedere effettivamente statisticamente questa cosa porta più problemi o meno problemi. Secondo me porta probabilmente meno problemi, però io, come dicevo anche fuori onda, io non credo che poi in termini tecnici, in termini pratici, questa cosa cambierà particolarmente, cambierà particolarmente all'interno dei processi, perché comunque quello che sa di aver fatto qualcosa di male poi mente.
Ma
fammi finire, quindi io non credo che
non
sia
sempre
una...
però è chiaro
che, effettivamente, però se tu mi dici stiamo parlando di una cosa, di una legge che comunque ha in qualche modo anche una funzione così vagamente pedagogica, culturale, io sono d'accordo, va bene farlo, è giusto.
Allora Cristina, però,
scusami,
ci scrive
anche se io ho fatto un furto,
menti.
Ma chiaramente mentirai. Dico, non sono stato io, però questo che significa? Che allora non facciamo una legge sul furto? No, però non fai neanche una legge per dire che se il ladro non era particolarmente convinto, invece ha dovuto chiedere se poteva prendere le cose, allora l'ha presa.
Ma che
è la stessa cosa.
Ma scusa, poi Emiliano, te l'ho spiegato, le fattispecie quali sono? Sono delle fattispecie nel quale la legge cambia. Poi se tu parti da proprio che uno può mentire, vabbè, quello come dice Maurizio, vale per tutte le situazioni. Uno può mentire e ci sarà il processo che stabilirà se ha mentito o no. no. Ragazzi, sulla base però di quelle linee guida.
Io quello che sto dicendo è: non è che non sia giusto fare una cosa del genere,
sì, sì,
è che non credo che poi fattualmente cambi troppo. Radio
Rock Podcast. Tulla con The Pot. Allora sentiamo subito Emiliano Rubi col foglio. Vai, alla,
no, è uno di quei trip, no, tipo quando cercano di spiegare.
Non dare la soluzione,
tempo.
Fai solo la domanda, la diamo alla, la
sì,
diamo
non, lo
conclusione.
Cercate, non lo cercate,
non lo cercare,
allora,
se no, no il giochetto è finito. Vai.
Allora, prendete un foglio di carta.
Foglio di carta a 4, normalissimo.
Qualsiasi foglio, di
un foglio di carta.
E immaginate
lo spessore di però.
Un millimetro.
Un foglio di carta, è il classico foglio di carta.
Un foglio di carta,
via, avanti.
Voi immaginate di poterlo piegare
su se stesso.
È difficile, su se stesso.
Sì,
una
bene.
Volta, 50 volte.
Ok.
Allora, secondo voi, quanto diventa alto?
Quanto diventa alto
spesso
se prendete
questo foglio di carta piegandolo 50
volte? Un foglio
lo
piegate 50 volte. 3899-106-600.
Non controllate.
Non controllate chi vince... Chi azzecca vince che cosa, Emiliano? Cosa metti in palio?
Beh, vince un bacio in bocca da parte di Maurizio Paniconi.
Addirittura. Cazzo di premio.
La corsa, la corsa.
No, no. Metti a disposizione una penna, qualcosa.
Non partecipa
qualcosa.
Nessuno.
E anche questa
fermagravatte.
Penna blu.
Ce l'hai in fermagravatte?
No, una penna blu.
Una penna blu.
Penna blu.
Penna blu. Allora, fate un grandissimo lavoro. Potrei avere il link. Bravi a trattare questi argomenti, ci scrive Alessandro. Però sul link... Giustamente Carlotta dà un input molto interessante e dice: non serve però nemmeno bullizzare per insegnare. Ai nostri figli possiamo spiegarlo meglio di così. Cioè dice
quella non è
volendo spiegare il consenso, non serve bullizzare i propri figli.
Bullizzare
i propri figli, Mauri, per spiegarlo. Ai.
È bullizzato.
Vabbè, lo possiamo spiegare meglio, però, no? Senza dover bullizzarlo.
Era chiaramente
una
forzatura. Era chiaramente
lì seduto, glielo spieghi, senza dover bullizzarlo.
Sai,
no?
Allora, se hai una figlia femmina, forse è un conto. Se hai un figlio maschio, forse un altro. Cioè, nel senso che forse al maschio devi spiegarglielo. Con degli
però
esempi
non era
pratici.
Brutto quell'esempio, cioè nel senso
no,
non
no,
è che
uno dice 50 volte arrivi fino al sole o a Palazzo da Rubi, a Palazzo
nella tenuta Rubi.
La distanza della Terra alla Luna, scrive qualcun altro. Attenzione,
attenzione. Comunque sono
50 volte.
Belli alti, eh.
La buongiorno non è affidabile, dice qualcuno. Vabbè, che vuol dire non è affidabile?
Non
Giulia
funziona,
buongiorno,
che se tu non sei di quella parte lì diventa inaffidabile una persona.
Vabbè,
poi
uno può essere in disaccordo.
No, allora mi dici sono in disaccordo, per me dici una cazzata. Ora, inaffidabile, io tenderei.
Ma e poi sulla base di
capito? Cioè, comunque un avvocato che parla di
allora,
norme, poi
nella...
magari è una cazzara.
Però no, però una cosa che si potrebbe dire è: Giulia Buongiorno non è un avvocato se qualunque, no? È un avvocato che è anche esponente. Di una certa parte politica, poi se vogliamo lo sono un po' tutti, però magari uno potrebbe prendere un avvocato che magari non fa parte
però se ascoltate le sue parole non ha detto non voglio questa legge, ne voglio. Lei ha parlato di cambiare una norma per renderla ancora più protettiva.
Tu mi insegni che se tu vuoi perché fai parte di quella parte politica spiegare che quella legge non va bene, il modo lo trovi, no? Nel senso, cioè forzando anche un po', ci può stare, no?
Sì,
nel senso,
ma se parli di affidabilità legalmente metti c'è un avvocato in malafede,
anche qui c'è un bias, no? Evidentemente. Dunque, per Emiliano, nella difesa non si potrà più dire è salita in macchina, quindi ci stava, ad esempio, è salita a casa mia, quindi anche se diceva no, sotto. Sì, ma no, è inutile continuare a fare
questi
esempi.
Questo lo sappiamo, l'abbiamo capito, io ripeto, sono d'accordo. Il mio punto non è l'accordo o il disaccordo con la legge, il mio punto è che a livello fattuale molto probabilmente quello che sa che era in torto, quindi ha fatto qualche cosa che non doveva fare, a quel punto semplicemente mentirà.
Molto
cioè,
bene.
Nel senso, non...
Allora, però, come ti dicevo anche fuori onda, imponiamogli di mentire a questo punto, cioè anche questo è importante, cioè mentre prima lo poteva fare, assumere quella linea di difesa, adesso non lo potrà più fare, sarà costretto a mentire, mentirà benissimo, poi faremo le nostre cose e verificheremo.
Anche adesso, quello che dice, ma lei alla fine ci stava, io ho pensato che lei ci stesse quando lei era mezza morta perché sarebbe avuta 50 di chili,
però
cioè, non sapeva
non
che quella non
c'è
stava, che era ubriaca.
Non so se ne abbiate già parlato, ma chiedo lo stesso, approfittato anche della mente lucida e istruita del grande Emiliano Rubi. Ma sto consenso scritto ha un tale valore giuridico. Ma che scritto?
No, il consenso
ragazzi?
Scritto, ragazzi,
scritto?
Non esiste. No.
Cioè, no. Chi parla di consenso scritto? Io non riesco a capire. C'è una disinformazione, ragazzi, che è pazzesca. Chi ha mai parlato di consenso scritto?
Anche perché sarebbe un po' quello, veramente un pochettino
scomodo,
no?
Ma di che parliamo? Parlate di leggi come se in Italia non fosse il giudice alla fine a fare come sta girato quel giorno, in contraddizione con altre sentenze per casi uguali. Sono felice di vedervi così idealisti. No, poi che ci può, ragazzi, poi questo vale per tutti i campi del mondo,
non è vero,
che ci possano essere delle incongruenze, che ci possa essere degli errori.
Quello un giudice, come lo descrivi tu, sicuramente ci sarà. Quello... Però io vi invito a fare una riflessione. Sapete quanti processi vengono fatti ogni giorno in Italia, quante sentenze vengono emesse? Sulla vasta scala, il nostro ordinamento giuridico funziona. Poi ci sono dei casi, chiaramente, certo, sì, sicuramente sì.
Quelli che fanno cronaca.
Sentiamo ancora,
direttore,
vai.
Buongiorno, Valentino. Buongiorno. Ma insomma, voglio dire, ma già dall'espressione concettuale che c'hanno le donne stamattina in radio si sente la differenza. Cioè, l'uomo rimane bigotto, vecchio,
no, non sempre,
medio,
non sempre.
Mediocre. La donna si è evoluta, c'è poco da fare, vanno dette le cose.
Ah, sì,
e
certo,
questo
certo.
Dà frustrazione. I comportamenti che gli uomini attuano sì. Nei confronti delle donne,
non tutti gli uomini, ma molti.
Personale, emotiva,
sì, certo.
Sì. Sono tanti i motivi.
Bene, grazie. Sentiamo chi c'è. Vai,
frattempo,
vai.
Sono riuscito a piegarlo sei volte.
Ma questo consenso,
sei volte,
come deve avvenire in pratica? L'uomo che deve fare, deve chiedere e poi che cosa deve fare? Deve registrare questo consenso, si deve firmare una carta.
Ma voi devo capire una cosa, ragazzi, questa è una provocazione, che cos'è? Che cos'è questa roba qua? Cioè, tu sei serio nel dire questo oppure stai provocando, stai facendo il simpatico? Non riesco a capire questa cosa.
Oppure nello sviluppo embrionale qualcosa non è andato.
Vabbè,
mi potete ripetere il messaggio perché non ho capito che diceva.
No, vabbè, ma sono le solite cose. Amelia, servirà un consenso scritto o il meme che vedi girare? Basta con queste stronzate.
Il consenso scritto per fortuna
l'abbiamo spiegato.
Non è discussione.
L'abbiamo
basta,
spiegato 3000 volte. Vai,
ma Martina, dov'è oggi che parlate di queste cose?
Infatti così. Quattro uomini che parlano.
Sai dov'è? A fare il caffè e a lavare i piatti, allora, come ragazzi, giusto che sia.
Allora, il punto è, quando si parla di queste cose è giusto che lo facciano gli uomini, diciamolo.
però è giusto che lo facciano anche gli uomini.
È un maschilismo, un patriarcato di base, tale per cui due persone per stare insieme non devono raggiungere una naturale, spontanea intesa, ma una delle due deve raggiungere l'obiettivo, no? Magari anche facendosi aiutare da chissà quale artificio. Perciò poi la mattina dopo la malcapitata di turno si rende conto di essere stata circuita perché non ha capacità di intendere e di volere e quindi va in questura e ti va a denunciare. Però indovinate un po', siamo tutte persone che hanno capacità di intendere e di volere, perciò cominciate a comportarvi bene e comportarvi con rispetto che vedete che non vi succede un cazzo.
Bene, l'imputato ha il diritto di mentire per difendersi tutelato dall'ordinamento giuridico. E allora che menta, no? Questo lo sappiamo, che ha il diritto di mentire, non può essere, infatti l'imputato è l'unico che non può essere accusato di falsa testimonianza perché può mentire senza ulteriori conseguenze, se non chiaramente il reato di cui è accusato. Ho provato a piegare il foglio, sono rimasto sempre 1,73 m, ci scrivono. Se la legge specifica donna, allora sono assolutamente contro. Se dice partner, allora sì. La Costituzione dice, ma certo che dice partner, ragazzi. Poi anche qua, no, non la vediamo. Cerchiamo di non vederla sempre come una sfida, come una guerra, come se qualcuno ci volesse togliere qualcosa, una questione di potere, cioè questo atteggiamento così protettivo, no, che abbiamo, pure questo messaggio che è arrivato. Ragazzi, ma è certo che parla di partner, ma vogliamo accettare o non accettare il fatto che nella maggior parte dei casi questa legge sarà applicata purtroppo per donne che si devono...
Anche qui manca proprio il principio dell'intelligenza emotiva e dell'empatia. Dai, cioè ci costa tanto ammettere che in questa fattispecie di cui stiamo discutendo c'è una parte più debole, che sono le donne, perché purtroppo statisticamente succede questo. Allora dico, ci costa tanto empatizzare e pensare di dover tutelare chi in questo momento rappresenta la parte più debole.
Sentiamo ancora velocemente, vai.
Secondo me per educare gli uomini dovrebbero dare un gatto a ogni persona.
Gatto.
Perché prova ad accarezzare un gatto, gatto, senza il suo consenso. Gatto. Oppure il gatto, gatto, che magari all'inizio ti dice sì, ok, accarezzami, e poi a un certo punto dice basta, adesso non mi più tocca.
Certo, certo.
Quello è proprio l'emblema.
Mi piace questa cosa, gatto, sai, gatto me. Nero riccio senza occhi. Allora, attenzione, ci scrivono Tania, chi risponde, ma ci sono donne che mentono, chiederei cosa pensano nel merito della legge che introduce un concetto fondamentale, quello del consenso. Qui si tratta di tutelare persone che subiscono una violenza dalla quale riprendersi richiede, quando ci si riesce, un lavoro di anni su se stessi e sulla visione che ha del mondo. Io ho 32 anni e quello che ho subito quando ne avevo 6 ha ancora ripercussioni sulla mia vita. Quindi prima di parlare e di dire che le donne mentono, per favore, pensiamo che ci sono persone che invece ancora lottano per non sentirsi colpevoli di una violenza di cui invece sono solo vittime.
Vabbè, e io diciamo che a 6 si aggiungono anche altre cose, insomma,
sì,
si aggiungono
sì,
anche
però
altri
io
reati,
per tutelare quindi queste persone qua sono disposto ad accettare tutto, cioè se ci saranno 2-3 casi quelli che so, di persone, non importa, è più importante tutelare queste persone qua piuttosto che poi è un discorso proprio di rapporti. Va bene, arriva la nuova di Tom Smith e torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Allora, no, c'avevo ragione io alla fine, ragazzi. Come al solito, che devo fare? Emiliano, avevo ragione io. La ragazza è inglese, la mamma del video del consenso sul tè. Adesso c'è anche da dire una cosa che ci
inglese,
scrive.
Quella?
Sì, allora,
ma
ci
c'è
scrive.
Un accento stranissimo.
Lo spiego subito. Ci scrive Sara: non è bullizzare riguardo il link, ma a volte è bene parlare con modalità diverse, come se ci si volesse sentire alla pari. Una mamma che utilizza metodi e linguaggio giovanile. Sì, però in realtà aggiungo un particolare non di pochissimo conto, invece Anna, che dice: la comica si chiama Mel Moon, è una comica, la ragazza è una comica, dice, quindi
quindi era una scenetta,
no?
Okay.
Era una scenetta. E viene dal Lancashire, quindi sì, è inglese, anche se il termine inclusivo è britannica. Ma se confondi l'inglese del Lancashire con l'accento gallese, caro Emiliano, mi sa che i gallesi te se magnano peggio, anche perché la loro lingua ufficiale comunque è il Cymru.
Vabbè, ok, capito. Sembravano, a me personalmente sembrava un accento gallese, però devo ammettere che effettivamente l'accento gallese non lo conosco particolarmente bene.
Allora,
però non mi sembrava un accento inglese, ecco.
C'è qualcuno che vuole provare a risolvere la questione del foglio piegato 50 volte, ma fa una domanda giustamente. Sì. L'amico Pisellino.
Prego, Pisellino.
Sì, chiede. Grazie, Pisellino. A Maurizio, sì. Bacio con la lingua o a stampo? Allora rispondiamo all'amico Pisellino. Può dare Pisellino a Maurizio? Se vuol dar Pisellino
se rispondi
a Maurizio un bacio in bocca,
questo Pisellino a chi lo vuole
con
dare?
La lingua o a stampo con
allora
Pisellino,
Pisellino, Pisellino in sì. bocca a Maurizio
Pisellino con... in bocca a Maurizio abbiamo chiuso così.
Ci sentiamo domani.
Pensa che io ti posso dire una cosa, io volevo chiamare questa puntata, volevo scrivere a Giampiero Giuli, chiamare questa puntata una legge fondamentale, punto esclamativo, ma credo che la chiamerò Pisellino in bocca a Maurizio.
A parte che non è che decide Rubi, perché altrimenti io
invece Rubi
scusa
il giochino l'ho tirato io, che c'entra il consenso, cioè,
scusa è lui che ha tirato fuori il Pisellino
e poi tu sei autamente pagato per queste cose,
beh, anche no, per il Pisellino Maurizio
no, per mettere le cose in bocca,
ma come no.
allora.
Di
lingua o a stampo questo Pisellino,
scegli tu Pisellino.
Allora Pisellino scegli tu. Riguardo il foglio piegato, non è la storia che dopo un certo numero di pieghe si copre la distanza Terra-Luna? Chiedo, non ne sono sicuro, non è così.
Vogliamo risolverla giovedì prossimo?
Ah, bravo, lasciamo così.
Perché Anna, secondo te non controlleranno.
Anna, guarda su internet.
Sono persone per bene.
Pisellino, attenzione, Pisellino in bocca a Maurizio. Allora, attenzione, vengono uccisi. Mi piace dire questa frase.
Pisellino.
Adesso mi piace così, che devo fare? Allora, no, perché mi immagino. No, ma non, no, ma ti spiego. Ma anche sì. In bocca a me. Non, allora, ti dico la verità, non è che penso delle stozzure incredibili.
No,
è la curiosità di questa frase molto bella, che mi fa immaginare.
Bellissima.
Ma non è che tu che sei uno zozzone, perché
no.
Tu sai che cosa hai pensato
mio.
Io ho pensato una cosa semplicissima, un pisellino piccolo in bocca a te, questa è la cosa che ho pensato.
Ti fa ridere se tu ci
a
pensi,
a me piace, gustosa, è gustosa,
ma quelli verdi,
gustosa,
capito,
pisellino
tondi
verde,
verdi.
Allora
pure io.
Non è una questione di debolezza, no,
ho capito, dice quelli verdi, ho capito,
anche il pisellino di un anziano piccolo no, in bocca a Maurizio.
Quanto sei chiuso, Mauri,
mentalmente.
Dio santissimo,
mamma mia. Non gli entra niente.
Mamma mia. Apri sta bocca.
Allora, mamma mia, che subumani che mandano messaggi, assurdo quanta gente ignorante.
Ah, pensavo noi.
No,
sì, ma noi è subumani, pensavo c'è con noi, però.
Quelli eravamo noi, eh.
Dai, svela sta cosa, vai, su, forza, avanti.
Allora, 50 volte piegando un foglio di carta si raggiunge 1.200.000 chilometri circa.
Cioè, quindi più della distanza Terra-Luna?
Sì.
No.
Sì, più o meno un terzo della distanza della Terra e del Sole.
No.
E invece piegandolo, se uno dovesse arrivare fino a 103 volte, 103 pieghe,
sì,
supererebbe la grandezza dell'intero universo osservabile. Quindi cioè, mia, perché io non ci penso,
sì, perché a me sta roba tu, lui l'ha buttata lì. Io adesso mi trippo tutto il giorno,
rippa per tutta la vita,
perché comincia a pensare che sono possibili viaggi spazio-temporali,
che non c'entra un cazzo.
No, però aspetta, però sì, viaggi spazio-temporali col foglio di carta ci possono
essere. Un pisellino
in bocca a Maurizio.
Vabbè, allora è bello fare una bellissima trasmissione molto seria, sì, e poi fare i tredicenni con Pisellino,
minuto e mezzo.
Però vogliamo dire che Pisellino in bocca a Maurizio è una cosa che non deve piacere per forza agli uomini che hanno 15 anni o 18 anni, può piacere anche alle donne,
signori anziani.
No, è una cosa che fa ride, cioè nel senso è una cosa bella di condivisione tra tutti. Maurizio, non ti ritrarre,
vedi, perché poi Martina manca, perché ci dà un equilibrio, perché sì, sì, certo. Da soli
e Martina ci mette a carico su Pisellino in bocca a Maurizio. Va bene, ciao a tutti, a domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.